dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 24 maggio 2021, gli anni uomo spesi sui captcha, Bill Gates è il 9 per la P, no, per la pace, TikTok sarà mica il trionfo della mediocrità. Queste e molte altre scalette per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dalle mie studio Liguria 1 di Sanremo, che è Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio.
E dallo studio europeo di Milano Centro, Francesco Facconi.
Buongiorno, bentornati a tutti su Digitalia, bentornati anche ai miei colleghi, ciao Michele, ciao Franz.
Ciao a
Franco,
tutti.
Ciao Franz.
Oramai facciamo.
Fai prima dire ciao fra tu Michele, così ci becchi entrambi.
Uè fratello, e anche perché poi mi fa molto giovane. Uè fra.
È molto genzer, dai. Uè fra.
Però no, fra è, secondo me è un po' più giù fra, perché qua si chiamano bro proprio, però giù, okay. Giù mi sai più fra.
Ma tu di fra con la wild card dopo, fai fra asterisco.
Uè fra.
come quando vai a mangiare gli arancini e poi metti la wild card alla fine, perché sennò qualcuno
lì se sei a Catania o Palermo e sbagli, ragazzi.
Gravissimo.
Ma no, che sono contenti che li mangi e che li apprezzi. Sono solo quelli su Twitter, su Facebook, che ti tagliano le dita se sbagli la desinenza, ma va bene lo stesso. Va bene, allora con cosa vi faccio cominciare? Vi faccio cominciare con quanto tempo spende l'umanità sui
è
captcha.
Bellissimo, è bellissimo quando si fanno i conti di queste cose. Hanno fatto una stima che l'umanità, l'intera umanità, anche quelli su Marte magari, non so, hanno fatto i conti, sprecano 500 anni di vita al giorno a risolvere dove sono le strisce pedonali, quale di questi quadratini contiene un semaforo e cose del genere. E questa è una ricerca che ha pubblicato Cloudflare, nota azienda specializzata in velocizzare internet, fondamentalmente, che ha proposto una
completamente disinteressata, quindi
che ha detto: ma abbiamo una tecnologia nuova che potrebbe andare a evitare questa cosa del captcha, e si basa fra l'altro su sistemi di riconoscimento basati su chiavette hardware e scambi di certificati, cose relativamente complicate, per carità, funzionassero.
E gli anni persi poi a cercare la chiavetta che uno non trova,
a inserire la chiavetta USB all'interno della porta giusta che si mette sopra, sotto e di nuovo sopra alla fine funziona. Però insomma, diciamo che è vero, il captcha è un qualcosa di estremamente perdita di tempo, ce ne vuole sempre tanto, è vero, sono quei pochi secondi, dicono che ci vuole 14 secondi in media.
Dipende poi da come perché credo che possa essere configurato in maniera molto
32
diversa,
secondi.
Molto diversa.
32 secondi.
Prima ho incontrato captcha che ti fanno due pagine di richieste, ho incontrato captcha che te ne fanno una. Credo che al minimo della sensibilità addirittura abbia degli algoritmi, allora, almeno quello di Google, che ti riconosce.
Quello di Google, esatto, riconosce il computer e quindi dice: ok, tu sei sempre stato abbastanza umano ultimamente, quindi non ti chiedo e basta che clicchi.
Sei stato all'84% umano, quindi
clicchi che non sei un robot e gli va bene. E poi invece quando inizia ad avere dubbi ti fa la prima domanda, se poi ti fa la seconda, poi ti fa vedere, cerca una striscia pedonale e ti mette il semaforo, se clicchi al volo ci sei cascato e cose varie, insomma, quindi effettivamente ogni tanto è lunghetta e quindi
è lunghetta, però cioè, immagino che ci siano soluzioni migliori, ecco.
Ci sono 32 secondi per completare un captcha, 4,6 miliardi di utenti internet. Assumiamo che un tipico utente internet vede un captcha ogni 10 giorni. Io ne vedo uno ogni 10 minuti, non so voi, ma apro una pagina e mi compare un captcha. Sì. Quindi questa cosa del 10 giorni mi sembra veramente
E quindi
molto.
Ci vogliono vendere le chiavette, quelli di Cloudflare, esatto. Tutto questo.
Ci vogliono vendere chiavette con un servizio dietro che casualmente un'azienda tipo Cloudflare potrebbe offrire.
Mica male.
Però ecco, speriamo che questo qua apra un po' l'idea di dire: ok, troviamo un meccanismo, o rendiamo più intelligenti i bot che possono superarlo, così evitiamo il problema.
I bot,
esatto, oppure...
è vero, quella può essere una soluzione.
Esatto.
Se diventa obsoleto, se diventa inutile, beh, sai cosa?
Il giorno in cui l'intelligenza artificiale capirà dov'è un semaforo, cosa che avrebbe già dovuto fare per le auto.
Effettivamente la cosa è preoccupante.
Ci sono dovrebbe essere ciclica la vedo cosa. Anche quello è una cosa che vorrei vedere.
Anche perché poi i captcha servono ad allenare intelligenze artificiali, sì, però sì, si vede che sono altre intelligenze artificiali.
Effettivamente siamo un po' sfruttati da questa cosa, perché non certo, è che il captcha non è che ci ha mai fatto riconoscere un bidet, un lavandino, non so, una forchetta, no, no, tutta roba che
in Francia come
strada
farebbero a passarlo?
Autobus, camion, biciclette,
colline,
idranti dei pompieri,
cartelli stop.
Il giorno che si metterà un auto davanti al computer saremo fregati, perché riuscirà a riconoscere tutti i captcha di Google.
Effettivamente gli hacker hanno la Tesla e la collegano direttamente, esatto, lì per fare il riconoscimento. Vabbè, è una roba brutta, è una roba perdita di tempo, anche di fatica. Non so se avete mai letto, c'era un credo che sia diventato abbastanza memoso anche, che c'era il tizio che cercava di capire, diceva, inquadra dove arrivano le strisce pedonali, c'era la striscia pedonale che
tagliata
che
con un pixel
per un pixel nell'altra,
il tizio sudatissimo
col puntatore, e diceva vabbè, ma allora lo fate apposta per metterci in difficoltà. E va bene, e certamente per mettere in difficoltà i driver di Amazon è la figura del dispatcher. Io non sapevo che
gli fa un capcio ogni volta che consegnano un pacco. No,
no, che cos'è il dispatcher?
Il dispatcher è quella persona che si trova a metà tra, diciamo, il management di Google, di Amazon, e il fattorino che sta guidando il furgoncino per venirvi a consegnare il pacco. E in pratica cosa fa? Io mi immagino già questa stanza piena di monitor, sempre quella scena, Bud Spencer e Terence Hill, pip, 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 pip. E quindi se tu sei il fattorino sta andando troppo lento, si illumina questa spia in questa stanza di controllo, e il dispatcher alza il telefono, manda un messaggio al corriere e gli dice: oh, stai andando troppo piano, vieni.
Il corriere che riceve il messaggio deve parcheggiare, trovare un'area sicura, guardare il telefono e a quel punto dire ok, mo riparto. Perché giustamente deve far così.
Noi ci scherziamo sopra, però appunto sul New York Magazine c'è questa intervista, questo servizio che è basato su una serie di interviste sia ai dispatcher che ai corrieri, in cui si parla comunque di uno stress anche abbastanza importante che subiscono, e in realtà entrambe le parti, perché poi, come dire, il dispatcher non è che ci guadagna qualcosa, a sua volta è spinto probabilmente da un'intelligenza artificiale, da un algoritmo, a spingere gli esseri umani,
puoi dirlo,
che stanno guidando i furgoncini,
a rompere
i maroni agli esseri umani, che per voi, per qualsivoglia motivo, in quel momento non stanno raggiungendo il KPI che si aspetta l'intelligenza artificiale di Bezos.
E chi è che dice al dispatcher che sta cazziando troppo lentamente i suoi driver? Perché ci sarà
il dispatcher del dispatcher, quindi mi stai dicendo.
Esatto,
è tutta una catena.
Lo sapete che in realtà in italiano il dispatcher ha un nome? È una figura di riferimento ed è l'istigatore. Sapete chi era l'istigatore ai tempi dei romani?
Quello con la frusta.
Era più o meno, era quello sulle triremi che batteva il tamburo.
Boom, boom.
Certo.
Boom.
Esatto, ma come anche in... come anche il personaggio di Samuel L. Jackson in Django Unchained, il film di Tarantino, che è quello che fa il dispatcher per i neri che stanno raccogliendo il cotone nel campo.
Meraviglioso, queste aziende che lottano per l'inclusività, che lottano per le pari opportunità, tutti. Rossi, neri, gialli, bianchi, verdi, uomini, donne, qualsiasi indecisi, binari, non binari, fluidi, controfluidi,
robot,
eccetera, tutti devono avere le stesse opportunità di diventare degli schiavi di Amazon. Scusate, questa si chiama inclusività. E Amazon intanto dichiara che continua a investire in robot. Non so se è proprio solo i robot
perché...
che investiranno i dipendenti, avete visto?
Perché questi dipendenti poi si fermano, sono lenti, hanno i KPI bassi, quindi che ci facciamo? Mettiamoci un bel robot. Hanno creato in realtà dalle parti di Vercelli questo Innovation Lab, e sì, nella foto ci sono questi giganteschi Roomba che spostano fondamentalmente i pallet, quindi...
350.000 robot in Italia.
Mm-hmm. direi inquietante come numero.
Questi poi sono i soldi che Amazon fa, come dire, investe per poi non pagare, per non pagare poi le tasse sugli utili di cui abbiamo parlato settimana scorsa. È qui che escono. Il problema è che, come dire, non sono investiti per la collettività, perché vanno a togliere posti di lavoro, ma sono investiti appunto semplicemente per i KPI di Amazon.
Il lavoro da robot come è tassato? C'è l'INPS per i robot che vanno in pensione?
Sai che hai ragione. È un danno per la collettività, non solo in termini occupazionali, ma anche in termini di ritorno fiscale. Nel momento in cui tu paghi un dipendente, paghi anche le tasse. Cioè lui paga,
ma si
le
era
tasse,
parlato effettivamente del reddito di cittadinanza robot, cioè il concetto. non
che dai robot,
che lavorano in nero.
Il reddito di robottinanza, quindi. Stai dicendo.
Il reddito di robottinanza. No, il fatto che questi robot, portando via lavori, paghino delle tasse con i quali poter sostenere poi un reale reddito di cittadinanza a tutti i cittadini.
Adesso sto leggendo il libro della Mazzucato, come si chiama? Tipo Il valore reale delle cose, qualcosa del genere. Lei è un'economista abbastanza famosa, che poi è diventata famosa in Italia anche su, diciamo, a livello di telegiornale, perché forse, non mi ricordo se Draghi le ha dato delle consulenze. Vabbè, lei è un'economista anche abbastanza famosa, e in pratica questo è uno dei suoi libri più famosi. Lei fa... La sua tesi è che ci sono aziende, ci sono settori come la finanza che, come dire, estraggono valore senza crearlo, no? E allora nei primi due capitoli lei fa un excursus praticamente di tutte le principali teorie economiche più o meno da fine Settecento, diciamo dalla rivoluzione industriale ad oggi. E c'è un momento in cui, poi mi sono riaccesi un po' di lampadine dei miei corsi di storia dell'economia, dove si diceva quasi 200 anni fa esattamente questo, ossia che nel momento in cui tu vai ad automatizzare troppo, poi non hai abbastanza clienti per le tue cose, perché le persone non hanno i soldi per comprarti quello che tu poi gli vendi.
Certo.
Amazon. E quindi tutto il sistema capitalistico, era una delle teorie di Marx, sarebbe andato a rotoli. Soltanto che appunto siamo qui 200 anni dopo a parlarne di nuovo e ancora non è andato completamente a rotoli.
È il completamente la parola chiave del tuo discorso.
Forse balla ancora, galleggia ancora, vedremo.
Ma
tra
la società umana sono 12.000 anni che va a rotoli quasi del tutto, e rotolando si barcamena avanti, e credo che sia la storia dell'umanità.
Ci sono delle differenze, perché comunque l'economia umana fino a 300-400 anni fa era principalmente un'economia di sostentamento in cui non veniva a creare surplus. Da quando si è iniziato a creare il surplus e quindi l'utile, quindi il capitale, ecco, la macchina si è anche... Cioè, nel frattempo da una parte corre più veloce, dall'altra parte si inceppa anche.
Nel Medioevo quelli che facevano la boccone li usavano per fare il sapone.
Esattamente.
Va bene, visto che siamo robotica, intelligenza artificiale, roba del genere, non so perché siano finite qui queste cose, però intelligenza artificiale, il decreto sostegni bis assegna il centro a Torino. Centro per l'intelligenza artificiale applicata ad automotive. Beh, diciamo che Torino è sempre stata ovviamente la nostra capitale dell'automotive, anche se ovviamente le tasse...
La nostra Detroit, insomma.
Certamente. Anche se le tasse le pagano non a Detroit, ma ad Amsterdam e robe del genere.
Lussemburgo, se non
mi sbaglio. La sede fiscale.
È perfetto. Per cui ci mancherebbe, diamogli i soldi per fare la ricerca sull'intelligenza artificiale in modo che guadagnino ancora di più e possano pagare ancora più tasse in UK, ci mancherebbe. Però, dai.
No, insomma, è interessante comunque che ci sia uno sviluppo che viene portato comunque qua in Italia, perché a parte al netto di fondi e parte economica c'è anche un discorso di conoscenza, quindi se si porta a fare uno sviluppo centrato effettivamente non su Detroit ma su Torino, sul nord Italia, beh, insomma, è comunque un qualcosa che dobbiamo riuscire a valorizzare. Ecco, questa sarà la cosa importante per la città di Torino.
Sì, cioè, però bello il centro, ma chi ci metti nel centro nel momento in cui le università non sono finanziate, o nel momento in cui
i robot di Amazon
prendono...
di Vercelli.
Esatto,
certo. E li facciamo anche vendere, perché Stellantis intanto ha detto ciao ai suoi concessionari. Ha detto non ci servite.
No, non
più.
Ha detto ciao. Ha detto avete 2 anni per andare via. È stata gentilissima. Perché venderà le auto a questo punto fra 2 anni, chi lo sa, via online.
Da sola, disintermediata, come esatto. Elon Musk. Modello
in realtà
Musk.
Allora, il concessionario dovrà avere una nuova figura di supporto in tutta la vita di quello che è l'autovettura, i suoi servizi.
Certo, un po' come fai con le TV oggi, che le guardi da Media World e poi vai a comprarle su Amazon.
Beh, probabilmente questa cosa starà succedendo anche evidentemente nei concessionari, se no non mi saprei spiegare. Sicuramente, ecco, non è più hanno spostato, ma si vede anche grazie ai configuratori, a queste esperienze 3D, al fatto che tu vai, ti guardi la tua macchina, ti arriva il filmato della tua macchina con le tue personalizzazioni a casa appena l'hai fatta. Quindi c'è tutto un nuovo modo di vendere.
Noi vediamo,
Elon Musk è stato uno dei primi, ma non è l'unico.
Noi, insomma, Francesco, vediamo solo il lato digitaliano. Anzi, se ci fosse qualche ascoltatore con esperienza diretta, che magari ha lavorato, lavora, possiede un concessionario, fateci sapere, perché ci interessa.
O la Fiat.
Cosa. Però ecco, se possiedete la Fiat, anche una piccola donazione. Non ci sta male, noi parliamo sempre bene di voi. E negli ultimi 15 anni la vita dei concessionari è cambiata molto, anche per tutte esigenze di mercato imposte dalle case automobilistiche, che facendosi concorrenza spietata e avendo bisogno di tagliare hanno riversato tutta una serie di costi e di problematiche sui concessionari, per cui di fatto il concessionario 20 anni fa era l'aziendina di famiglia con il salone dove esponeva 5-6 macchine. Oggi il concessionario è un mega concessionario, ce ne saranno 3 o 4 per marchio in Italia,
esatto,
che si impegna a comprare 100.000 macchine all'anno e poi sono cacchi suoi che se le deve comprare, perché di fatto se non fai quelle cifre lì la casa automobilistica non ti dà la possibilità, ti spreme sempre di più, ti chiede di fare un magazzino che poi ti costa, finisce che c'hai le macchine lì e devi vendere sotto costo, insomma sono andati tutti a gambe all'aria, per cui credo che il lato digitaliano che vediamo noi, che bello, che bravo Elon Musk eccetera, sia
no ma non era solo... in realtà non era un che bello che bravo,
no ma dico io che bello che bravo, ci mancherebbe, però è solo una parte di tutta la
anche perché comunque comprare un'automobile non è come comprare un cinturino di seconda scelta per l'orologio su Amazon. Uno la vuole vedere, la vuole provare, è un investimento comunque importante, qualsiasi sia la cifra che uno va a pagare, comunque sono cifre alte, quindi
non lo sarà
almeno
più.
Guardare, provare, sapere che se esci e ti si ingrippa la marcia puoi tornare indietro e dire guarda cosa mi hai venduto, insomma.
Ma il futuro lo sarà sempre di meno, perché le macchine le prenderemo adesso sempre più in affitto, in leasing, a un certo punto in licenza col nostro Eula, che dirà tu non sei proprietario di questa macchina.
Speriamo presto, car sharing tutta la vita.
Beh, ma il sharing è un altro aspetto, e certo.
Però car sharing è una cosa, la licenza e basta, come dice Franco, che effettivamente è un qualcosa che i concessionari stanno spingendo molto ultimamente, è un qualcosa di... tu non avrai mai un bene, quindi si svaluterà solo il tuo bene e non ti rimane nulla. Cioè, chi cambia la macchina ogni 3 anni è avvantaggiato, chi dice no vabbè me la tengo perché finché va
comunque,
non voglio investire.
Comunque DAZN insegna, cioè noi vediamo tutti questi progressi perché vedremo l'opportunità, no, di affittare solo la macchina quando ci serve, di spendere di meno eccetera, ma alla fine di tutto noi siamo quelli che mettono i soldi, loro sono quelli che li prendono, non fanno tutto questo per guadagnare di meno e quindi fare spendere di meno noi, cioè Amazon costa, DAZN costa poco, ma quest'anno che hanno ciulato l'esclusiva del campionato a Sky, noi ci siamo sempre lamentati di Sky, dicevamo
costa poco,
DAZN l'anno prossimo costerà come Sky, è ovvio, finché non c'è una vera concorrenza sarà così. Comunque,
un monopolio logoro a chi non ce l'ha.
è proprio così. Ultimo exploit dell'intelligenza artificiale, Francesco, ti faccio leggere. Puoi leggere, c'ho anche il
sì,
buzzer.
Sì, io voglio.
Ma è stata tu, perché
io lo leggo. Sì, allora, abbiamo trovato questo prodotto, diciamo la marca, non lo diciamo, l'abbiamo trovato però su Amazon, che è una luce da notte mobili dei gatti Cats. del LED per i capretti del bambino. Certo. Sveglio, multicolore sveglio della scuola materna, del silicone, del gattino, per i ragazzi, dei ragazzi, scusate, dei bambini. Ho cercato di rimanere serio. Controllo.
Beep.
Come è stata fatta questa traduzione?
Ma io volevo che tu lo leggessi interamente, ero già pronto.
Controllo
io
del cazzo. Bianco, caldo e respiratore di 7 colori, due modi luminosi.
Ecco, il controllo del cazz, bianco, caldo e respiratore di 7 colori, 2 modi luminosi, cioè mi sfugge particolarmente.
Beh, ma anche il gattino per i ragazzi, dei ragazzi, dei bambini è bellissimo.
Beh, perché voi date per scontato che questa sia una traduzione automatica dall'inglese. Ma potrebbe essere da una qualsiasi lingua.
È sicuramente, esatto.
È sicuramente dall'inglese. Sì, probabilmente certo. Originario dal cinese. Cioè, esatto. Ci sarà stato cinese, inglese, italiano, se va bene. Però anche lì, dei ragazzi, dei bambini. Cioè, non lo so. Sto cercando di capire l'originale, di fare il reverse translation.
No, il discorso credo che sia. Allora, intanto questo vince il campionato del mondo delle descrizioni su Amazon, perché ne abbiamo viste di tutti i colori, ma come questo direi mai. Io credo che siano realizzati tramite intelligenza artificiale e che l'errore non sia tanto nella traduzione. Perché oggi i sistemi di traduzione sono una bomba,
sono
rispetto
buonini
a fare qua. No, è che semplicemente l'obiettivo, il target verso cui vengono ottimizzate queste intelligenze artificiali non è di lettura da parte di esseri umani, ma è semplicemente di SEO. Per cui se l'algoritmo vede che mettere gattino per i ragazzi, dei ragazzi, dei bambini performa meglio, e lui mette quello, indipendentemente che abbia un senso o no.
No, e il controllo del fatto non tanto bene, invece quello lì come
secondo me stai un attimino sovrastimando le possibilità del traduttore di Weibo, la versione di Google cinese.
Tu dici?
Sì, anche perché poi lì, come dire, lì ha ancora meno esperienza, anche se c'è da sotto un'intelligenza artificiale. C'è ancora meno esperienza perché comunque non credo che venga utilizzato come può essere utilizzato Google nel mondo occidentale, quindi io ci vedo quello.
In questo, per i vostri capretti del bambino, l'avete comprato o non l'avete comprato?
I capretti del bambino mi fa impazzire.
E quando arriva Pasqua, ragazzi, i capretti del bambino poi sono problemi.
Appello agli ascoltatori, anche qui, dateci una mano. Se siete cinesi, se siete un'intelligenza artificiale cinese che traduce la roba per Amazon, contattateci, fateci sapere delle vostre sofferenze, dei vostri problemi, che vi aiutiamo noi, cerchiamo di venirvi incontro.
Sessione di counseling.
Assolutamente, counseling per intelligenza artificiale è uno dei servizi della Digitalia Associated.
C'è Marco Pasqualotto che ci propone anche lui una traduzione su Amazon, ma non credo che la vorrò leggere.
No, peggio ancora di questa.
Peggio, no, inizia a diventare blasfema, la blasfemia magari.
Addirittura blasfema, la blasfemia su Amazon non l'avevo mai.
Io avrei fatto casa a causa da Amazon, fossi stato Marco.
Fossi stato il vescovo di Max.
No, fossi stato proprio Marco.
Ah, Marco. Ah sì, di sì, giusto. Sì, dici, sì, ma avete fatto vedere questa cosa qui, sono rimasto scioccato tutta la vita. Class action, subito. Subito.
Giusto.
Subito class action. Va bene.
Anche su Bella Porsche fare una class action per quello che ci fa vedere.
Beh, adesso l'hai introdotto, parla.
Bella Porsche è già, è questo personaggio di TikTok.
TikTok.
Era proprio quello l'argomento che volevo introdurre. Cioè, mi avete messo questo articolo su Sorry Bella Porsche, this is Build a Bitch. E va bene. Che io ho condito con un su TikTok trionfa la mediocrità che arriva dal Post. Parlano della stessa cosa, parlano tutte e due di TikTok, per cui raccontatemi.
No, in realtà è il Post che appunto riprende questo articolo che, se non sbaglio, viene da una newsletter di The Verge, in cui c'è un'analisi e una editoriale, come si diceva sui vecchi giornali, in cui si fa un po' un excursus di quelli che sono i profili di maggior successo che sono su TikTok. E la tesi dell'articolo è che in realtà, nonostante TikTok si venda come, e infatti adesso non so se vi è capitato, però ad esempio su YouTube in questo periodo è pienissimo di pubblicità di TikTok, è un momento in cui stanno spingendo tantissimo per incrementare la propria quota di mercato in Italia, sicuramente in tutta Europa. Ho un amico che tra l'altro è appena andato a lavorare lì qui a Milano, quindi
Hai un amico che lavora a TikTok?
Sì, ho un amico.
E lo dici così senza vergognarti, niente.
Lo conosco da troppi
anni. Ma è come
anni.
Dici un mio amico una volta o è veramente
no,
un
no,
amico?
No, è proprio una terza persona, una persona non me che lavora, okay. Che adesso lavora da TikTok.
Chiedo per un amico.
E non fa video, ma vabbè, lavora diciamo nell'ufficio. E niente, insomma, qui si fa, TikTok adesso sta spingendo tantissimo e si vuole porre come una piattaforma in cui chiunque può essere creativo, in cui chiunque si può anche arricchire se non vuole fare il creator, ma vuole semplicemente arricchirsi dei contenuti, quindi saperne qualcosa di più, divertirsi un po' e così via. Quindi tutto bellissimo, però alla fin della fiera, se si vanno ad analizzare appunto quelli che poi sono diventati i content creator famosi su TikTok, che hanno numeri spaziali, decine di milioni di follower, quindi fanbase create molto più velocemente che su Instagram o su Facebook, alla fine in realtà poi fanno tutte le stesse cose, si copiano a vicenda.
L'algoritmo premia la ripetitività.
La quantità.
TikTok è, almeno tra l'altro di recente l'avevo provato a reinstallare per vedere se un po' la situazione fosse un po' migliorata, però TikTok, se tu sei un creator su TikTok diventi un meme, nel senso che entri a far parte di questa memificazione dei contenuti sì. Tutti più o meno uguali, perché c'è la possibilità di condividere appunto l'audio tra un video e l'altro e tu reinterpreti lo stesso video usando l'audio originale, e quindi
è una delle modalità, è quella che devo dire. Una cosa sinceramente, perché io l'ho usato per un po' per provarlo, per capirlo, ogni tanto provo a reinstallarlo, lo riapro eccetera, e ho notato una cosa che quel tipo di contenuti sono quelli più generici e che ti vengono presentati quando tu installi l'app e inauguri l'account. Man mano che lo usi e che quindi segnali al sistema, passando più o meno tempo sui vari video,
certo,
quel tipo di video lì, specialmente se, come è sottoscritto, ne frega un cacchio e lo bypassi, diventano sempre più rari ed emergono sempre più contenuti. A un certo punto io avevo una timeline dove comparivano praticamente solo video di Call of Duty e robe del genere. Per cui credo che appunto quello lì sia un po' una estremizzazione del contenuto tra virgolette di default, e che quindi i giornalisti quando aprono quello tendano a credere che quello sia TikTok.
È una parte, credo, abbastanza grande, però.
Degenerazioni anche drammatiche. Perché poi c'è un effetto di feedback, nel senso che la gente lo scarica, lo apre, vede che quelli che sono i video che gli vengono presentati, vede un milione di persone che con la stessa, certo, musichetta fanno lo stesso balletto, la vogliono fare anche loro. Siamo arrivati a vedere Razzi che faceva il balletto con le stesse, ecco, musiche che facevano il balletto, insomma.
Te la do io la metafora: TikTok è il balli di gruppo del social network,
è la Macarena del 2021.
Ma non è vero, non è vero, perché c'è tanto tanto di più. Poi ti ripeto, più lo usi più lui ti fa emergere dei contenuti che sono più adatti a te eccetera. Detto questo, non credo che video così brevi o robe del genere possano portare dei contenuti di spessore o avere una qualsiasi rilevanza educativa, artistica non lo so. Ad esempio, se io adesso apro TikTok, la cosa più probabile che mi viene fuori sono gente che fa video con la chitarra e che prova, che suona, o che prova chitarre, o che suona, o che risuona assoli famosi, o che ti fa vedere
per
i vari riff come
secondi.
Vengono suonati.
Per 15 secondi.
Fino a un minuto.
E in un minuto il riff di Money for Nothing, come si suona per bene, lo puoi mostrare.
L'intro dei Pink Floyd, no, quella no.
No, ciao Roger,
fine, già passato un minuto
a Roger.
Io sto
provando a fare quel lavoro col mio TikTok, però a me continuano a uscire ad esempio video della Campania, che come faccio a sapere che sono della Campania?
E che tu continui a mettere like, quello è il problema.
No, non metto like, anzi cerco di scorrere il più possibile, poi cerco di trovare i video del 3D printing o di retro gaming, però non mi escono, non lo so.
Beh, inizia a fare una ricerca per hashtag.
Li ho fatte, ce li ho lì salvati nei preferiti.
Ma... inizia a guardare tanti di quei video lì che vedi che pian piano ti affiora.
Non posso comprare un'intelligenza artificiale che lo faccia
per me. Sì, puoi farlo, puoi farlo. Ce n'abbiamo una che ha bisogno di counseling. Ho letto qualcosa, Michele, mi devi aggiustare il background della nostra chat guardato dal browser, perché nella
bianco su bianco è inguardabile.
Però sono un'intelligenza artificiale che necessita di ferie.
Necessita di ferie e relazioni diverse da quelle delle AI di Amazon.
Questo è il messaggio. Va bene.
E quindi, TikTok è un ottimo ricettario, ci dice Marco Pasqualotto.
Vedi, è un ottimo ricettario per cucinare metanfetamina.
Probabilmente.
Sempre di ricette si parla.
Sempre di ricette. Ivan Psi, se vi interessate di digitale, questo podcast non può mancare. Da psicologo del digitale, mi sa che so chi ha lasciato questa
l'hai già sentito nominare.
Da psicologo del digitale mi sento di consigliarvi questo podcast. Lo seguo ormai da tantissimo tempo e non hanno mai perso un colpo. Notizie sempre fresche, portate in modo brillante, non noioso, e allo stesso tempo in grado di suscitare interessanti riflessioni. Il tutto con speaker sempre preparati. Si sente che sono sul pezzo. Questa impressione mi è stata confermata quando ho avuto l'opportunità di collaborare con loro per uno speciale sulla psicologia del digitale, anche nei temi più spinosi e di nicchia. Beh, lì io non c'ero, quindi è giusto, sanno esattamente quando fermarsi per non sforare in campi non loro. Bravi ragazzi, continuate così, grazie Ivan, bella recensione. Se ci lasciate una recensione su iTunes ci arriva, anzi si chiama Apple Podcast, ci arriva in automatico. Se ce la lasciate da qualche altra parte, segnalatecela, le più interessanti, le più carine, quelle che ovviamente nutrono di più l'ego di Michele, le leggiamo in diretta, in trasmissione.
Pompa pompa
pompa pompa, cos'era che diceva pompa pompa? Era Rapput? Pompa pompa,
che era Rapput?
Rapput era la rap che avevano fatto, che erano fatto Bisio e Conforti, Rocco Tanica.
Non diceva un sacco di parole, ma non mi sembra che dicesse pompa pompa.
No, c'era una canzone,
no, era il Pipero, pompa pompa, sì,
pompa il Pipero, quello
pipero,
sì,
pompa pompa, sì.
Sì, sì. E pompa sto Pippero,
sì, sì.
E anche Daniele Silvestri, no?
Cioè, ecco, era Daniele Silvestri,
io Silvestri non sono un silvestrologo. Pompa. Quello lì sì, però qualche reminiscenza ce l'ho. Bill il Buono.
E adesso allora io voglio difendere Bill, ecco, lo zio Bill, dai,
si parla di Bill Gates, ok, allora, apologia to Bill Gates.
Allora,
ne ha bisogno.
Da il cattivo Bill ci ha portato Windows, poi il cattivo Bill ci ha portato i vaccini col 5G, eccetera, eccetera. Adesso povero Bill divorzia e di colpo diventa il cattivo Bill del Me Too, il cattivo Bill che aveva le fissazioni. Che è successo in quest'ultima settimana, pure in scia la notizia del divorzio già di qualche settimana fa? Pare che da una parte avesse questa idea fissa del Nobel per la pace, e lì però. Prima cosa, e se ci fossero più persone così che dicono salviamo il mondo dalla fame, dai vaccini, dalle malattie, che così magari voglio vincermi il Nobel, va bene.
E poi ha detto se l'ha preso Obama lo posso prendere anche
ecco,
io.
Se l'ha preso Trump, non anche, quello è uno spoiler, scusate. E quindi, come si dice, da questo punto di vista, cioè, perché criticare così tanto una persona? Certo, si era fatto degli amici magari non ottimali, come il certo. Buon Epstein
frequentava però abitualmente le feste di Epstein e robe del genere, insomma, diciamo che non era proprio raccomandabile. Certamente è fango che dentro cui l'avvocato della signora Melinda sguazza,
esatto.
Molto
oltre
piacevolmente
a suoi però, rapporti di non professionali con colleghe, eccetera. Però da questo punto di vista io non so se avete visto The Morning Show su Apple TV.
Diciamo che io sono contrario a questo tipo di caccia alle streghe, ma, esatto. ma col clima che c'è attualmente negli Stati Uniti dentro le aziende big tech, c'è gente che è stata lanciata fuori con un calcio in culo per molto meno. C'è gente che ha subito la gogna e le sommosse dei dipendenti dell'azienda per cui lavorava per molto meno. Per cui, vedete voi.
Questo è vero. Ma io infatti stavo dicendo, non so se avete visto The Morning Show su Apple TV con Jennifer Aniston, che no. Effettivamente il tema è proprio questo, il tema del Me Too, perché parte da uno scandalo e secondo me è fatto veramente bene, oltre a degli attori veramente bravissimi eccetera, ma il tema viene ci si interroga, ok, questo qua che all'inizio subisce questa, viene licenziato per via di una ipotetica molestia, in realtà una relazione all'interno dell'ufficio, e lui dice sì, ma oggi, prima era successo agli Epstein che erano dei veri orchi, adesso succede a me che sono un VIP eccetera, che però non ho fatto niente di strano, e domani succederà a voi, succederà alle persone normali.
Cioè,
in effetti porta a interrogarsi su questa cosa, non sto dicendo che sia giusto, sia chiaro, però bisogna interrogarsi quanto effettivamente una relazione all'interno consensuale o meno, però, sia debba infangare una persona che, diciamo,
ma attenzione, beh, c'è una differenza tra una relazione tra colleghi e un avance fatta a una sottoposta o a un sottoposto da una posizione di forza dominante, perché sulla sottoposta che dipende da te per la sua carriera è ovvio che... Però io sono sempre molto contrario alla gogna fatta e alla giustizia arbitrata da chi non è un professionista, perché i professionisti della giustizia, cioè avvocati e giudici, fanno già abbastanza cacchiate per conto loro, pur avendo studiato tutta la vita e lavorando in quel modo. Quando i dipendenti di un'azienda o il board di un'azienda decide lui di fare giustizia eccetera, pur avendo studiato per tutt'altro e avendo tutt'altre cose, mi fa rabbrividire, anche se poi il motivo è giusto, perché è un pedofilo maledetto e cose eccetera, ma lasciamo che sia la giustizia. Hai scoperto delle cose male, boom, scrivi al procuratore, dice: io ho scoperto questo, investigate, vedete voi, nel momento in cui voi lo trovate colpevole io lo licenzio, poi voi lo metterete in galera o meno eccetera, ma cioè innocente fino a prova contraria dovrebbe valere anche nella possibilità di mantenere un posto di lavoro, nella possibilità di mantenere aperto un account di Twitter o di Facebook eccetera, se abbiamo inventato
nel mantenere una reputazione in questo caso,
bravo, se abbiamo inventato dei sistemi di giustizia gestiti da dei professionisti, un motivo ci sarà.
Allora, beh, il discorso è estremamente ampio e secondo me c'entra anche poco con questa, che a me, io l'unica cosa che voglio dire sull'argomento è che il Corriere della Sera riesce a tirare fuori due articoli tirando avanti questa macchina del fango dal The Daily Beast, che è come avere come fonte il Novella 2000. Però vabbè, io perché ce l'ho dentro con sì. i giornali italiani, in particolare appunto quelli più grandi. E questo è il punto numero uno. Punto numero due, poi in realtà Elephant in the Room, ragazzi, poi Melinda Gates, dove l'ha conosciuta? L'ha conosciuta sul lavoro,
lei era uno dei primissimi
non lo sapesse, era uno dei primissimi impiegati di Microsoft e come dire, infatti il matrimonio
ma
ha quasi
amore.
La stessa età, vabbè perché non può essere è stata una coppia solida appunto finché non ci siamo accorti un mese fa che le cose non andavano
per carità,
in maniera corretta.
Ci si può anche innamorare del proprio capo che è in una posizione dominante. Poi ci può essere tutta una serie di cose, però chi siamo noi per dire che è giusto o che non è giusto? Cioè dovrebbe essere qualcuno che è sopra il capo a semplicemente capire se poi tutto questo ha un risvolto sul suo lavoro, sul suo modo di lavorare, eccetera. Vabbè, insomma, argomento che diventa tutt'altro che digitaliano. Bravo Bill, comunque mi sa che il premio Nobel non glielo danno. I divorzi sono divorzi. Chi è che mi racconta qualcosa di questo Saipal?
Oh, bellissimo.
Io vedo la faccina di Franz su tutte e tre le notizie, quindi secondo me...
tocca a me?
Secondo me tocca a te.
È la tua volta.
È stata lanciata questa app fenomenale che si chiama Saipal, che è stata pensata per tutti coloro che... temono che il loro telefono li ascolti, quindi sai quello dicevamo che prova a dire una cosa non ho mai cercato prima, certo. E di colpo ricevo pubblicità. Beh, facciamo che, visto che il telefono è dato per assodato che ci ascolti in continuazione, mettiamoci un'app che quando sente che noi diciamo la parola giusta ci paga direttamente in Bitcoin.
Din, 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 din.
E questa è l'idea geniale di un geniale sviluppatore che ha deciso che è Matt Reed, che in realtà sviluppatore non è, ed è un creativo che è famoso per tante altre
un creativo che è famoso per altre bufale
che però fanno, aiutano a ragionare. In realtà questa app non esiste, non so se dire purtroppo o per fortuna, perché sarebbe effettivamente un qualcosa di drammatico. Pensa se ogni conversazione: ciao Franco, hai visto il mio nuovo iPhone? Ma già vanno avanti così le conversazioni, quindi non cambierebbero di nulla.
Forse riusciamo a monetizzare Digitalia.
La cosa interessante è quella che questo cretino di fatto pensa di aver inventato il moto perpetuo della pubblicità. Perché il pubblicitario guadagna perché tu hai nominato dei brand e ti dà dei soldi per averli nominati, e quindi tu li nomini, lui guadagna di più ma ti dà più soldi, ma questi soldi da dove arrivano? Per cui è la macchina del moto perpetuo, mi
esatto.
sembra
qua. Però, perché non puoi attaccare una dinamo a un motore elettrico?
Certo.
Infatti,
che puoi attaccarla, certo.
Devi usare la dinamo per ricaricare il motore elettrico.
E certo, è come il gatto col pane imburrato sulla schiena.
Esatto, che continua a rotolare su se stesso.
Tu cerchi di farlo cadere e lui non è che cade
dato
sulle
che
zampe.
Il gatto cade sulle zampe, dato che il pane imburrato cade sul lato del burro.
Lui
esatto,
continua
esatto.
a vorticare. Se lo metti dentro una lavatrice, c'è un video da qualche parte su YouTube, lo colleghi al motore della lavatrice e fai funzionare il motore al contrario, genera elettricità come una dinamo e illumini un quartiere senza problemi, con un gaccio e una fetta di pane imburrato.
Perché fermarsi al quartiere?
Le lobby del petrolio
non
te lo permettono di dire questo.
Sapere, assolutamente.
Clicca qua per la sconveniente verità.
Però tornando a Saypal, se io, cioè, a parte che poi lui negli screenshot dell'applicazione ha usato brand del tipo Nike, McDonald's, e non capisco come non ha avuto già un cease and desist o un qualche tipo di causa.
Ma magari l'ha già avuto.
E la seconda cosa, nel momento in cui una cosa del genere dovesse andare in porto, non lo so, io fossi un'azienda cercherei di stare il più lontano di possibile da una roba del genere, però magari sono io che non ragiono in maniera
corretta. Invece ho paura di un'altra cosa, questa nasce come burla, ma secondo me prima o poi qualcuno che ci prova a implementarla veramente ci sarà.
E beh, lì devi avere però una bella batteria del telefono, perché comunque devi avere o un'intelligenza artificiale in locale che ti interpreta le tue parole. Però Siri, come tutte le intelligenze artificiali di Assistant, ascoltano in teoria solo la trigger word quindi per quello consumano molto.
Basta
di meno.
Aggiungi
basta che miliardi di trigger
word. Digitalia come trigger word ogni volta che nomi.
Esatto, un elenco di trigger word. Vabbè. In realtà l'unica cosa interessante di questo argomento è che l'app che ha sviluppato come prototipo utilizzerebbe il Lightning Network. Il Lightning Network ne abbiamo parlato un po' di tempo fa, che è questa sovraprotocollo che si appoggia sopra Bitcoin e che serve per aggirare i problemi della blockchain di Bitcoin. Il problema della blockchain di Bitcoin, fondamentalmente, a parte discorsi anonimità o robe del genere, ma sono il costo e la lentezza delle transazioni. Per cui se vai a pagare il caffè e il barista deve aspettare, che ne so, 30 minuti, un'ora prima di vedere confermato sulla rete il pagamento, perché prima di quel tempo lì tu puoi fare double spend e quindi il barista i soldi non li vede, insomma il barista non è tanto intenzionato.
O ti si fredda il caffè.
Come? Cosa fa? Cosa
o ti si fredda il caffè perché te aspetta
dice
dartelo.
Il caffè non te lo do, certo. Finché te lo faccio ma non te lo do.
Vedere moneta.
La conferma della transazione. Bitcoin Lightning Network serve proprio a questo, a permettere di fare spese di piccolo taglio a basso costo e con conferma pressoché immediata della
usando
spesa.
I Satoshi, che sono il millesimo di millesimo, se non mi sbaglio, qualcosa del genere.
Credo
di
che
Bitcoin.
Siano cento millesimo di Bitcoin, o decimillesimo o centomillesimo di Bitcoin, i sats, esatto. I Satoshi. La cosa interessante è che potrebbero arrivare questi meccanismi appoggiati su Lightning Network anche nel mondo del podcasting. C'è un gruppo che sta lavorando a una cosa che chiamano Podcasting 2.0, con cui sto iniziando a collaborare, che cercano di reagire un po' alle problematiche di oggi del podcasting, accentramento, paywall di Spotify, di Apple, eccetera, con una serie di iniziative molto interessanti. Una di queste iniziative è cercare l'indipendenza per chi lo vuole dagli ads e dagli ad networks attraverso un sistema di pagamento. in automatico, che è molto simile a quello che io avevo un po' ideato e che vi avevo raccontato un paio di volte del, vi ricordate quando parlavamo del telepass per le notizie, no? Di pagare non un abbonamento e varie cose, ma ci fosse un telepass. Ecco, questo qui è una specie di telepass per i podcast. E il modello è che quando tu ascolti un podcast, se quel podcast lo abilita con un tag particolare nel tuo feed RSS, automaticamente il tuo player podcast inizia a streamare Satoshi man mano che ascolti. Tu lo puoi impostare, c'è un predefinito, tu lo puoi aumentare o lo puoi diminuire. Per il momento nelle prove che fanno a 50 sats al minuto, che vuol dire che fondamentalmente per un podcast di un'ora e mezza alla fine della puntata tu hai pagato 3 euro. Così, anzi $3, ovviamente uno può diminuire, può aumentare, può metterlo a zero, eccetera. E anche nelle demo che ho visto, eccetera, c'è anche un tasto boost nel momento in cui, non lo so, a Digitalia, che tu stai pagando quella quantità di satoshi al minuto che pensi giusta, parlano di un argomento molto figo che ti interessa molto, tam, c'è il tasto boost e ti mando il doppio per un minuto, due minuti, tre minuti. E il podcaster, quando gli arriva il resoconto, sa che a quel minuto, a quell'ora lì, ha ricevuto tot boost e dice: cacchio, tutte le volte che parlo di Linux mi arriva un boost. E quindi è spronato dalla sua community. Questo,
un po' come gli applausi.
Questo sistema, sì, perfetto. Questo sistema viene pagato play to pay. Ed è molto carino anche a livello di concetto, no? Invece di essere il pay to play del paywall, cioè tu paghi per aver diritto a scaricare e ascoltare e usufruire di un prodotto, è il contrario. Tu paghi solo quando ne usufruisci. Che è interessante, no? Quanti podcast uno scarica, li mette lì in aggregatore, li scarica, ascolta due puntate, poi li dimentica lì e continua a scaricarli per 200 anni. E ovviamente chi produce quel podcast continua a vendere il tuo download come un utente attivo agli advertiser. Quella è una grossa bugia. Io ho 200 milioni di download a cosa, ma di quei 200 milioni quanti veramente ascoltano? Con questo sistema c'è una cosa, un pareggiamento, un aggiustamento della cosa, no? Tu paghi solo nel momento in cui ascolti. È interessante, sono una serie di cose. Ci sono anche tutta un'altra di serie, ve ne parlerò presto, magari anche più tardi, uh-huh, quando parliamo di, la notizia dopo potrebbe essere agganciata a quella che parla dei podcast, eccetera, ma ci sono tutta una serie di iniziative molto belle. Quella che è già attiva è il motore di ricerca. Sapete che il motore di ricerca utilizzato dal 99% delle app per ascoltare podcast è quello di Apple, che da sempre ha lasciato open come API. Tu puoi interrogare il loro server e chiedere quali podcast ci sono che iniziano per digit, e ti compare Digitalia, Digitoni, Digitani, Digitaliani e tutto, e tu scegli. E da quando Apple ha switchato sul suo nuovo modello, probabilmente per una serie di bug, di aggiustamenti, ci sono stati una marea di problemi su questo indice, su questi server, e c'è la paura, che c'è sempre stata, ma Apple è sempre stata gigante dormiente, ma c'è sempre stata la paura che a un certo punto Apple potrebbe dire: va bene, chiudo, nessuno più entra, oppure se vuoi entrare devi pagare. Lo stesso gruppo del Podcasting 2.0 ha creato questo indice, si chiama Podcast Index, e la versione di Digitalia, di Castamatic, che è in questo momento disponibile, permette di selezionarlo nelle preferenze. La versione che verrà pubblicata domani addirittura permette di selezionarlo proprio sotto la casella di ricerca, per cui se metti, non so, Pinco Pallo, sotto c'è il doppio selettore Apple Podcast, Podcast Index, e c'è la possibilità, insomma, c'è tutta una serie di novità nel mondo del podcasting da seguire, interessanti le novità, non solo in ambito paywall, sistemi chiusi o robe del genere.
Fra l'altro proprio oggi è uscita la 14.6 di iOS e di tutti gli altri sistemi operativi, che comprende il tasto subscribe, quindi per pagare con Apple Podcast. Quindi vedremo se qualche altro errore, volontario o involontario, ci creerà altri disservizi in quello che è il podcast standard come l'abbiamo conosciuto finora.
Vediamo anche quanti show si vanno a rinchiudere dietro a quei paywall lì.
Non Digitalia.
Sono molto interessanti. No. Digitalia non ci va certamente.
Digitalia va da altre parti, ma non lì.
Da altri paywall.
Avete visto quello che è successo al tizio su Anchor, che aveva un podcast dove pubblicava la sua musica.
E Anchor ha detto no.
E Anchor gliel'ha chiuso. e ancora era chiuso, gli ha detto no.
Se vuoi mettere la tua musica, la metti su Spotify. Di chi è? Di chi è Anchor? È di
sì, ma l'idea di fare un podcast in cui si trasmette musica, magari, che ne so, musica rock di tipo indipendente, sì. A chi mai potrebbe venire in mente di farlo?
Sono, sì, la cosa, il problema qual è? Vedilo dal punto di vista del podcaster. Il podcaster crea uno show che ha un valore, e il valore dello show è l'audience che raccoglie. Una puntata, due puntate, tre puntate. Dopo tre puntate tu hai 100 ascoltatori, sono sudati. Non hai voglia di ricominciare da capo e perdere tutti quei 100, perché per avere quei 100 che hanno schiacciato follow o subscribe, chiamatelo come volete, è frutto del tuo lavoro. Se tu hai fatto 100 puntate della tua musica e c'hai 1000, 10.000, 100.000, hai accumulato un valore.
Certo.
Il fatto che Apple o Anchor o chi per esso possa chiudere e dire ciao ciao e tu quel contatto lì non ce l'hai più, è un danno enorme, è un danno incalcolabile. Pensateci prima di chiudervi dietro a quei paywall.
Esatto, ma non è tanto il paywall, lì è proprio il discorso che stai usando una piattaforma gratuita, fra virgolette, come Anchor, e come sempre quando uno sceglie una piattaforma gratuita deve farsi una domanda: perché è gratis? In questo caso perché comunque hanno delle loro regole e Spotify vuole il parlato, evidentemente nei podcast ha deciso che i podcast per loro sono quello, non sono show musicali, non sono nient'altro. E questo purtroppo non è vero, nel senso che podcasting è sempre esistito in tante forme, comprese le forme musicali, soprattutto all'inizio, a parte tutto, era strapieno di podcast musicali, e perché no? Perché non adesso? E quindi state attenti.
Eh sì, è preoccupante, non so se avete visto anche quell'articolo su Fair.org che parla del nuovo oligopolio dei podcasting. C'è un organigramma che fa vedere come la maggior parte oramai dei publisher di podcasting facciano di fatto tutti capo a 4 entità, di cui due tutte sotto il controllo di Liberty Media, e con abbastanza...
Sì. C'è Spotify, Pandora, iHeart Media, Amazon, Apple e Gump Media Production.
Grazie Francesco, troppo buono. Direi che dobbiamo ringraziare i nostri produttori esecutivi.
Yes.
L'unico vero sostegno di Digitali e produttori esecutivi, il nostro modello di sussistenza. Noi lavoriamo per voi, voi ci pagate. Non abbiamo ancora il sistema play to pay in atto, ma ci stiamo lavorando insieme ai nostri amici del podcasting 2.0. Per ora abbiamo Satispay, PayPal, Bitcoin, bonifico bancario. Trovate le coordinate sul sito. Noi lavoriamo, vi distribuiamo gratis, vi chiediamo di assaggiare le puntate come una trial gratuita, dopodiché quando Digitalia entra a far parte della vostra routine settimanale, quindi ascoltate, non scaricate, e beh, noi vi chiediamo con il cuore in mano una mano per portare avanti questo che, vi assicuro, è un lavoro in termini di forze impiegate, tempo speso, tempo rubato alle nostre famiglie. Lo facciamo da 12 anni, tutti i santi lunedì sera, è un lavoro? Mi sa di sì. Dateci quello che volete, noi lavoriamo per voi e vi ringraziamo in trasmissione. Francesco, hai sotto mano il PDF?
Ma certo, con grandissimo piacere. Iniziamo dalle donazioni da 1 euro, e ringraziamo Luca Cipollone e Marco Mondardini.
Grazie.
Oltre ai nostri perpetual executive producer che tutte le settimane ci fanno una donazione da 1 euro, che sono Manuel Zavatta, Davide Tinti e Marco Pasqualotto.
Grazie ragazzi.
Ringraziamo poi anche Ciro O con 2 euro, Cristian Vidimari pure lui con 2 euro e Davide D'Angelo che ci fa una donazione da 3 euro.
Grazie mille.
Il gruppo nutrito dei donatori ricorrenti da 3 euro al mese, e ringraziamo tantissimo Alberto Cuffaro, Andrea Bottario, Fabio Filisetti, Fabio Brunelli, Giacomo Cipriani, Andrea Maresani, Emanuele Zdunic, Alessandro Grossi, Fabrizio Reina, Marco Traverso, Roberto Nespoli, Fabio Zappa, Gianluca Nucci, Simone Magnaschini, Ligea Technology di Desposito Antonio, Paola Bellini, Federico Giuntoli, Valerio Bendotti, Maurizio Chiarotto, Marco Giorgetti, Cristiano Belli, Matteo Sandri e Giuseppe Marino.
Grazie ragazzi, grazie davvero.
Ringraziamo Roberto Duina per la sua donazione di 4 euro, così come Maurizio Mistrali, Carlotta Cubeddu, Edoardo Volpi Kellerman, Andrea Delise, Enrico De Anna, Alessandro Lago, Massimo Pollassi, Roberto Basile, Antonio Manna, Paolo Massignan, Flavio Castro e Antonio Gargiullo, questi ultimi per la loro donazione di 5 euro ogni mese.
Grazie ragazzi, grazie davvero.
Arriviamo a un bonifico ricorrente, perché oltre alle donazioni su PayPal si possono fare anche i bonifici. Ringraziamo Daniele Tommasoni.
Grazie.
Oltre, entriamo nella zona dei grandi produttori con 10 euro da parte di Giuseppe Marotta, che ci dà anche un bel messaggio che vi leggo. Vi ho scoperti 10 anni fa, ma ho colpevolmente sospeso gli ascolti negli ultimi anni ed è sempre un piacere ritrovarvi in forma, come allora. Continuate così. Grazie mille Giuseppe.
Grazie, grazie, grazie davvero.
Ringraziamo poi anche Alberto Sartori e Andrea P con le loro donazioni da 10 euro e Marcello Marigliano che con la sua donazione da 10 euro ricorrente ogni mese è il nostro lead executive producer della puntata.
Una volta avevano detto che con 10 euro solo grande produttore e lead executive sono sopra, ma Francesco si è ammorbidito, per cui Marcello ti è andata bene. Grazie a tutti, grazie a tutti i produttori esecutivi per questa puntata, grazie di cuore perché ci date una mano, perché ci permettete settimana dopo settimana di portare avanti questo lavoro che è anche una bellissima avventura. Michele, ci sto provando a ricaricare la chat, ma non riesco a farlo, anche perché mi hai messo l'indirizzo col 127, per cui devo copiare, incollarlo, modificarlo a mano, diventa veramente matto. Se lo me lo metto.
Ma lo copi la riga sopra se vuoi, che c'è quello giusto.
Ma non so se lui ha cambiato la URL per farlo funzionare.
No,
non sapevo se la URL era diversa. La URL vecchia continua a fare lo stesso problema. Abbiamo qualche altra notizia bitcoinesca? La Cina vieta?
Il bitcoin va giù.
Beh, a parte che esatto, i bitcoin hanno fatto un tonfo clamoroso.
State comprando?
Adesso bisogna comprare.
Devo ammettere che oggi ho comprato qualcosina.
Quelli,
poco,
quelli di Digitalia non sono consigli, non siamo esperti in materia di investimenti.
Ma voi adesso,
io ho comprato dieci giorni fa, quindi dovete seguire.
Abbiamo anche il video. Ragazzi, collegatevi YouTube, guardateci in faccia. Ma voi vi fidereste a ricevere consigli finanziari da questi tre?
Ecco, perfetto, sappiatelo, ecco. Che noi si fa ecco. Per gioco, per divertimento, per fare cacciara, ma quelli che vi possono fare aumentare o conservare i risparmi sono altri e generalmente non sono su podcast, non sono su YouTube.
non sono neanche su Twitter a parlare di auto elettriche,
forse,
di come investire.
Forse su TikTok, ma hanno detto che su TikTok sei tu.
Sì.
No, forse no.
Ledge Founding è forte su TikTok.
Assolutamente.
La cosa micidiale è che appunto c'è stato questo tonfo di Bitcoin dovuto sicuramente un po' all'uscita, cos'è, tre settimane fa ormai, di Elon Musk in diretta sul Saturday Night Live, l'uscita poi di Tesla, diciamo, dall'acquisto, e dal governo cinese che ha
dato
uno scossone, è uscito dalla criptovaluta, dalle attività, e il fatto che Bitcoin poi sia portato giù tutto il resto.
Già successo che la Cina aveva vietato gli scambi in criptovaluta alle banche, non so se poi a un certo punto le hanno riammesse, adesso le hanno ritolte, no?
Le hanno vietate veramente,
non ci capisco un ma le avevano già vietate tempo fa, forse
sì,
prima del
già,
crollo precedente.
Sì, adesso praticamente l'articolo dell'AGI recita: la Cina ha vietato alle istituzioni finanziarie di fornire servizi finanziari legati alle transazioni in criptovalute. Quindi potrebbe essere che tu da un conto, e qui interpreto puramente le parole dell'AGI, potrebbe essere che tu dal conto cinese non puoi neanche più, ad esempio, trasferire i tuoi soldi sul conto di Coinbase,
certo,
o di come si chiama il Coinbase,
eccetera.
Cinese,
okay.
Queste cose qua.
Sì.
Io
sto facendo a gara dove perdo di più.
Vabbè, ma tanto tu hai già Mount Gox,
però,
quindi
per ora devo
da più
dire
di così
che,
non
sì,
puoi
ora,
perdere.
Ora sono proprio investimenti minimi, però devo dire che per ora il tonfo di Dogecoin è quello che mi ha fatto soffrire di più.
Più male.
In termini percentuali. Anche se
e sono tutti tonfi per i quali se uno l'avesse previsti un minuto prima,
esatto.
Invece il contrario, perché stavano andando...
Tipo
veramente...
la balena misteriosa, c'è questo bellissimo articolo con questa immagine molto romantica di appunto di questa balena misteriosa. Aspetta, l'articolo, cerco il sito. perché così, di itsblockchain.com, in cui parla di
un
questa,
sito di parte, direi,
esatto, assolutamente di parte, in cui altro sito da cui, ecco, non prenderei, per quanto possano essere esperti, non prenderei consigli, non consigli finanziari. Comunque c'è questo sul Bitcoin, sulla blockchain ci sono metodi per tracciare i portafogli, quindi è possibile monitorare portafogli e monitorare le
la blockchain è pubblica,
è insito nel meccanismo del Bitcoin, esatto. Certo.
Quindi c'è la classifica, esatto. Tu puoi vedere la classifica di quanto sei ricco o povero. Io
ci sono nell'ultima posizione dei portafogli più grandi, se non ricordo male uno dei portafogli più grandi ha non so quante decine di miliardi di dollari in Bitcoin fermi lì.
Beh, quello più grande credo che sia in assoluto quello di Nakamoto, che è fermo dall'alba dei Bitcoin e che è la spada di Damocle su tutta l'economia.
Potrebbe essere.
Perché se
il secondo è quello di Silk Road, penso che lì fermo nell'FBI.
No, l'FBI ha venduto.
Alla fine.
Aveva messo in vendita i suoi, sì, quelli che aveva acciulato a Albright. No, il portafoglio presunto di Nakamoto è uno dei motivi per cui qualcuno pensa che sia morto, perché c'ha lì n.000 miliardi di dollari in Bitcoin fermi, ovviamente nel momento in cui può utilizzarli come arma veramente, perché se lui li mette tutti sul mercato domani il Bitcoin vale 0,2.
Certo. Speculazione.
Ho appena capito chi è Satoshi Nakamoto. È Elon Musk. Più o meno.
Perché se fai l'anagramma di Satoshi, esatto, Nakamoto, esce Elon il nome Musk. Del terzo figlio di Elon Musk. Vabbè. Però no, vabbè, in realtà infatti è un momento comunque di forte speculazione, infatti è un momento
di 10 anni di forte
speculazione, esatto, di n miglia momenti. Però c'è, cioè, qui appunto tornando all'immagine originale, questa balena che è emersa, che ha venduto 3.000 bitcoin a 58.000 dollari, quindi a uno dei picchi, e poi li ha ricomprati nei tre anni successivi, quindi facendo tre giorni
58.000 li ha raggiunti appunto qualche settimana fa,
esatto, quindi praticamente nel giro di tre giorni questo si è trovato con
521 bitcoin
di dollari
in più. 521 okay. Bitcoin in più,
che la domanda è,
fate la moltiplicazione,
ha avuto fortuna, ha avuto una visione clamorosa del tipo ho capito che adesso scende, adesso risale, oppure a pensar male qualche volta ci si azzecca, in qualche modo sapeva che sarebbero andati giù, questa è sicuramente,
sì,
beh, nel caso specifico diventa difficile saperlo, però sicuramente nei movimenti speculativi di cui parlavamo prima, in questo momento ci sono anche quelli, cioè è difficile poter dire no, si muove soltanto per fluttuazioni casuali, che ovviamente non sono casuali di mercato, c'è, cioè, della speculazione, dei portafogli che sono abbastanza grossi da muoversi, che quando si muovono possono influenzare,
sono
poi
autospeculanti, certo, nel momento in cui vendi 3.000 bitcoin ovviamente fai scendere il prezzo, i primi che vendi li vendi a prezzo pieno, gli ultimi che vendi li vendi a un prezzo molto più basso, ma tutti quelli che vedono scendere, molti quelli che vedono scendere dicono è l'inizio di una caduta, vendiamo tutto, scende ulteriormente, tu ricompri e ti ritrovi un po' più ricco,
esatto. E da qui la balena appunto che salta fuori, pluff,
e
però quando torna giù a 50 milioni di dollari in più.
Avete visto anche quella risposta alla dichiarazione di Elon Musk, che aveva detto no, niente bitcoin perché usare energia elettrica non va bene, perché distrugge il pianeta eccetera, no? Mentre
esatto,
le sue macchine vanno a buone idee, si sa, non vanno a
no, con l'amore.
L'amore, o con i gatti, l'amore, o con i famosi gatti di prima.
Con l'amore.
Perfetto.
E beh, allora, è un ricercatore indipendente, tale ARK Invest, che non ha nessun interesse chiaramente nel mondo del Bitcoin, penso.
Dipende dove investe ARK.
Esatto, assolutamente. In realtà qualche interessuccio, esatto, ce l'hanno, diciamo. È uno dei grandi investitori di Coinbase, ma probabilmente è un caso. Sostengono che invece non è così male per l'ambiente, anzi, il contrario, fa tanto bene all'ambiente, perché loro dicono noi mettiamo le nostre centri di mining in mezzo al deserto, dove c'è tanto sole, non c'è nessuno a dar fastidio, c'è la luce, quindi mettiamo anche le cellule fotoelettriche, si ricarica, creiamo corrente, l'attacchiamo al gatto col pane che ruota e anzi diventa tutto assolutamente positivo ed è perfetto per la
credo che il deserto, almeno la maggior parte dei deserti come ci immaginiamo noi, siano l'ultimo posto dove mettere le miniere, tra virgolette.
Ma non nelle steppe, magari nelle steppe russe, dove
con il deserto del Gobi, cioè in deserti freddi, perché il problema principale poi di sta roba lì è tenerla a temperatura, hanno dei costi enormi, non solo nell'elettricità per far girare queste schede video, ma anche per raffreddare tutta la storia.
La teoria è proprio quella, cioè di dire usiamo, ci sono dei posti in cui c'è tantissima energia rinnovabile che ce n'è addirittura troppa, perché comunque non è mantenibile, è difficile custodirla l'energia, per cui se non
quindi se
non
noi nel
fermare.
Deserto, Bitcoin a parte, mettiamo dei grossi pannelli solari e attaccati a dei grossi condizionatori,
raffreddi il deserto.
Raffreddiamo il deserto.
Cioè, peccato che non funzionino i pannelli solari nel deserto. Ma
però ricordati di chiudere la finestra, se no non funziona.
La finestra del deserto, se non chiudi la finestra del deserto è un casino.
Come siamo metafisici.
Sì, oggi la fisica funziona bene su Digitalia, non c'è niente da fare. Va bene, dai, Twitter. Ticketed Spaces. Che cos'è questo Ticketed Spaces?
Bellissimo. Allora, Twitter ha fatto un sacco di lanci in questi ultimi, penso proprio giorni, nel senso, è da un po' che si sta muovendo, no? Ma in particolare adesso hanno, ci sono gli Spaces, che sono i Clubhouse di Twitter, che hanno detto, ok, facciamo delle stanze nel quale si può accedere solamente previo pagamento di un ticket, di un biglietto, e l'80% se ne va tranquilli ai produttori, il 20% ce lo teniamo noi, 20% aspetta, di quello che ci arriva, quindi esatto. Tolto la parte di Google e Apple, tolta la carta di credito, tolte le tasse, tolto l'hamburger che devo andare a mangiarmi giù dal baracchino perché comunque insomma qualcosa devo fare, e il resto ti arriva, quindi insomma si parla di un effettivo 30%, però è una strada per provare a monetizzare quelle che sono queste stanze audio.
Qui hanno fatto il conto. Un creatore dice mette a $5 il biglietto per il suo space, il creatore stesso di questi $5 che decide di fare pagare alla sua audience incassa $2,80 di quei $5, 0,7 li becca Twitter, che ha inventato la piattaforma, e tutto il resto, $1.50, se lo pappa Apple o Google, perché
nessuno pensa
per il diritto di utilizzare le royalty delle loro API.
Esatto. E nessuno pensa a quei poverini della team? Diamo un eurino anche a quelli della team che ci danno la connessione.
Ma la team la connessione la fa funzionare con l'elettricità dell'Enel. Non vorremmo dare i soldi anche all'Enel?
Esatto.
Per produrre l'elettricità nelle centrali termoelettriche idroelettriche sono le bobine. Le bobine sono delle ruote. E agli eredi di quello che ha inventato la ruota non gli diamo niente?
È tutto bellissimo.
Però vabbè, ci arriviamo tra poco che parliamo di queste cose, ci facciamo un altro piccolo reportage delle team cuccate che sono venute fuori
Però intanto il secondo annuncio di Twitter, dai, che è Twitter blu, come il colore del logo di Twitter, che è il dai che ci tirano via da Anchor, se no
esci dagli anni 90, Franco, esci dagli anni 90.
Allora, ci mancava un ulteriore servizio in abbonamento, quindi un bel $3, anzi $2,99 prezzo Lidl per Twitter Blue, che fornisce fondamentalmente tutta una serie di funzionalità mai viste prima, come la possibilità di fare annulla all'invio di un tweet, come
e non
Gmail.
La modifica e non
come
la
Gmail,
modifica.
No, ma l'annulla è tipo nei pochi secondi dopo, no? Tu lo mandi, poi dici esatto. Aspetta, l'ho appena
è come,
mandato,
è come
e
l'annulla
un,
della
è un,
mail
è
di
un
Gmail
un undo.
Okay. È un
ma
ritardo,
no, non è un
post
undo,
del
esatto,
tweet.
È un delay.
Sì, ma certo. Esatto. Certo.
Cioè tu hai un'idea, hai un meme geniale sull'argomento del momento, lo scrivi, poi vedi che qualcun altro l'ha scritto appena prima di te e puoi fare undo. Subito,
quindi il lancio con il tweet con l'elastico, fai.
Esatto. E poi hai le collezioni, nelle quali poi raggruppi le collezioni, che è un po' come estate inverno, cioè il tweet, quello casual, quello per tutti i giorni, quello per la moda uomo, e insomma queste sono le collezioni di tweet.
Però io sinceramente,
Franco, mi è perplesso,
i 2,92 euro, se c'è un social network a cui darei 2,99 euro, è Twitter, forse anche un po' Reddit, però anche Twitter, ecco, diciamo Reddit e Twitter
4chan
sono...
No,
non
già gli dà su 4chan. Anche
perché 4chan poi lo leggo su Reddit, su Green Text, quindi non serve neanche. E allora, c'è il pezzotto, come quelli che ascoltano che vedono Skype.
Il pezzotto di 4chan ce l'hai solo tu, cacchio.
Però, io, 3 euro sinceramente glieli darei, però nel momento in cui appunto c'è una compensazione di anche non in satoshi ma in dollari a determinati creator, nel momento in cui ci sono delle funzioni come modifica dei tweet,
no, ma ce n'è una più importante secondo me, che per la quale sarei disposto
sono
a pagare.
Sono parole forti, quindi quello che stai dicendo, quindi
signor Twitter mi ascolti. Visto che quando vedi tweet ogni tanto ce n'è quello sponsorizzato che dico ma chi è questo che scrive che non conosco, e poi è la pubblicità, ma per 3 euro al mese toglietemi la pubblicità, varrà meno di 3 euro, perché tanto non la clicco.
Dici che non è inclusa
per lo meno
in Twitter Blue,
in gli articoli che ho trovato, anche perché Twitter Blue è un upcoming, quindi non è ancora uscito, ancora abbiamo perso. E non è un'anteprima di quello che arriverà. Non si è ancora mai parlato di senza pubblicità, quindi spero che questa sia una correzione che venga fatta in tempo, perché sarebbe veramente l'unica cosa utile.
Forza Twitty, mi raccomando, date retta.
Twitto
Francesco
blu.
Basta, esci da questo,
per favore, campionatelo.
Epic contro Apple. Ci sarà una sigletta, ci sarà una sigla particolare per il...
Ma
è quasi finito, teoricamente. Ma poi ci sarà l'appello del contrappello, il contrappello, appello, il contro-contrappello.
Escol, presente, Epic, presente. Appello fatto.
Mamma mia, ragazzi.
Vabbè, il giudice ha torchiato abbastanza Tim Cook sul discorso della concorrenza. Le cose più belle sono Schiller. L'avvocato di Epic, signor Schiller, è d'accordo che Pornhub è un sito di pornografia?
Poche.
E Schiller gli ha detto: non ho la più pallida idea di che cosa sia.
Ha detto poche, aspetta che mi segno il nome e poi vado a guardare dopo.
E giudice si è messo a ridere.
Guarda, non
chiedo per un amico, qual è l'URL?
O Tim Cook, che nella cosa di quelli che sono giochi, quelli che non sono giochi, insomma, Roblox è un gioco? Roblox effettivamente è una cosa nuova, è una cosa molto nuova. Roblox è un ambiente dove ci sono tanti tanti giochi. E
lui non è che tutti i giochi appena usciti l'altro ieri possa sapere cosa sono.
Cioè è una cosa troppo nuova, per cui non l'abbiamo ancora caratterizzato. In realtà Roblox è più vecchio dell'App Store, esiste da prima che l'App Store fosse stato pubblicato.
Ma prima dell'App Store non esisteva niente, è un po' come l'anno zero.
E luce fu. Ma vabbè, fanno una... Però di nuovo viene fuori, ripeto, avrà delle ripercussioni questo nel rapporto tra gli sviluppatori Apple, molto forte, c'è un sentimento molto forte di disgusto da parte degli sviluppatori, e il tema è lo stesso che è venuto fuori col discorso di prima di Twitter, cioè Apple si sente entitled, si sente
in dovere,
in diritto, non in dovere, in diritto di spremere quello che vuole da questo ambiente, perché l'abbiamo inventato noi, senza di noi non esisterebbe nulla, e quindi vi chiedo lo ius prime noctis su qualsiasi cosa che avvenga sulla piattaforma. Quando le piattaforme diventano così grosse, è normale che vengano fatte delle leggi. Quando da una piattaforma o un paio di piattaforme dipende tutto il commercio di un settore, no? È successo, che ne so, con le ferrovie, no? Le ferrovie non è che ti fanno pagare perché ti muovi di là, tu vai a lavorare a Milano, e quindi siccome vai a lavorare a Milano ti chiediamo una percentuale del tuo stipendio perché noi ti portiamo a Milano. No, c'è una tariffa fissa che tu vada a Milano per turismo, per lavoro, eccetera, addirittura...
Esatto. Sta a te poi farla fruttare, come l'affitto di un negozio, sta a te poi farlo fruttare il più possibile, la tua capacità imprenditoriale.
Però in realtà le ferrovie, intese proprio come i binari, chiedono a quelli che muovono i treni sopra, che come è divisa adesso la rete ferroviaria, una tassa per poterci passare, perché dicono: noi comunque i binari li abbiamo messi,
sì, Francesco,
dobbiamo,
certo,
metterli a posto,
però poi loro guadagnano sul biglietto.
In effetti la tesi di Tim Cook a questo processo è stata proprio quella, cioè noi abbiamo un numero veramente alto di API, di le continuiamo a sviluppare, aggiornare, correggere, andiamo avanti a creare, e quello che chiediamo quindi con questa tassa è una specie di royalty per l'utilizzo delle nostre proprietà intellettuali. Le IP, come vengono chiamate,
però devi dare anche la scelta di non poter di non utilizzare le tue proprietà intellettuali.
Il discorso,
se poi dici che solo
la tua
Apple
scelta
Pay
è di farlo su Android, programmi su Android, programmi sulla calcolatrice,
c'è un
Casio,
c'è una posizione dominante, c'è di un duopolio, eccetera. Ma il discorso non è quello che tu non puoi chiedere. Il discorso è che nel momento in cui il settore che detieni, che su cui tu hai il controllo totale, diventa strategico, è automatico, è nella storia delle cose che i governi a un certo punto intervengano per regolarlo. È tutto lì il discorso. Poi la il regolarlo non vorrà dire che devi dare quel servizio gratis, assolutamente, ma dirà che tu devi calmierare a un certo punto, devi dare pari opportunità, devi dare delle opportunità di concorrenza, la tua stretta su questo mercato non deve essere a detrimento né di chi ci lavora né degli utenti finali, e quindi il rischio di Apple è grosso. Perché nel momento in cui i legislatori andranno verso una regolamentazione, Apple rischia il completo Far West. Cioè Apple ha due possibilità, fondamentalmente oggi. O quello di ammorbidire il suo controllo, permettendo fondamentalmente quello che chiede Epic, cioè i pagamenti, che i pagamenti non siano un monopolio di Apple sulla sua piattaforma, ma che tu possa decidere di, che ne so, pagare attraverso i Satoshi, pagare attraverso PayPal, attraverso qualsiasi cosa che già permette a una serie di suoi protetti, perché non può farne a meno, di nuovo discorso della posizione dominante, di permetterlo a tutti. Questa è la possibilità che ha Apple. Se Apple non liberalizza questo, c'è il rischio che i legislatori gli impongano molto di più, cioè l'obbligo a liberalizzare non solo i pagamenti ma addirittura l'App Store, con la possibilità quindi di sideloading di App Store alternativi, con quindi il rischio che la piattaforma in termini di sicurezza, di affidabilità eccetera vada a gambe all'aria, o comunque i privacy eccetera non offra quello che oggi offre di competitivo rispetto a Android, rispetto a altre piattaforme. Questo è il rischio di Apple. Io
però
penso,
attenzione,
che
perché è un rischio calcolato.
È un rischio calcolato, non lo so, sì, bisogna vedere
il
se
fatto
è
che siano arrivati
bene
a processo.
No, è calcolato perché comunque sono per come stanno andando. Poi stiamo parlando, come dire, il mondo è grande, le leggi sono tanti, però ovviamente se stiamo parlando di leggi antitrust americane, in realtà è dagli anni 70 che sono andato in una direzione in cui il rischio di Apple è un rischio calcolato che per ora, come dire, non sembra che non possa andare bene. Poi il sole cambia e sì, sono oramai dal processo della Bell che sono passati 40 anni, non ci sono state grosse cause antitrust.
Microsoft.
Nel frattempo, appunto, però attenzione,
europea,
perché Microsoft era un po' diverso, perché non era un processo federale, nel senso che, se non ricordo male, furono gli stati, come in realtà abbiamo visto forse qualche mese fa con Google, furono alcuni stati, neanche
perfetto,
tutti, a fare causa.
Ma la marea è cambiata oggi, il tempo è cambiato, Big Tech non ha il favore di tutti oramai, c'ha i soldi per corrompere tutti. Negli Stati Uniti funziona meglio che negli altri paesi perché la corruzione è legalizzata, ma Io credo che Apple abbia bisogno a un certo punto di ammorbidire quella posizione lì, perché sennò rischia veramente di vedere andare a gambe all'aria la sua piattaforma. Nel momento in cui su iPhone puoi installare qualsiasi cosa con l'App Store alternativo cinesotto eccetera, va a raccontare che devi comprare l'iPhone perché è più sicuro, perché difende la privacy e roba del genere. Steve Jobs era più furbo. Steve Jobs diceva: il nostro lavoro è vendere l'hardware, facciamo in modo che il nostro hardware sia il migliore possibile immaginabile, guadagniamo facendo dell'hardware sempre migliore con del software migliore. Questo qui
è più difficile
da copiare. È molto più difficile, perché deve avere dei creativi, deve avere una mente in cima che capisca quello che vorranno comprare tra un anno, tra 10 anni, tra 20 anni i tuoi clienti. Tim Cook non è in grado di capire questo.
Ma non solo,
non
fare
è
uno store
di prodotto.
fare uno store alternativo, ti scarichi un F-Droid qualsiasi che nascerà a questo punto anche per iOS, ti crei il tuo repository e ti metti quello che vuoi su.
Certo, ma la piattaforma non è più sicura e Tim Cook non può più fare la pubblicità comprate l'iPhone perché è più sicuro, perché non lo è e non lo è più. Questo è, rischia di farsi lo sgambetto da solo il signor Tim Cook, perché ha scelto la strada semplice di ottimizzare i profitti come sapeva lui, cioè girando sui servizi, facendo il lavoretto di bocca a Wall Street, facendogli vedere, vedete, anno dopo anno, non parliamo di quelli alla Cina che ha le mascelle slogate e vabbè.
E non lo stiamo dicendo perché Tim Cook è omosessuale.
No, figurati, non mi era neanche passata in mente la cosa, ci mancherebbe. E a proposito, mi avete messo un paio di articoli sul discorso Apple e Cina.
Sì, più che altro, è sempre lo stesso articolo che poi viene ripreso, poi alla fine finisce in Digitalia e raggiunge la sua summa della sua forma. E, no, in questo caso nasce da un articolo, da un reportage, anzi del New York Times, che ha messo in fila, ecco, tutta una serie di cose del rapporto tra Apple, diciamo l'americana, ecco, tra Apple e la Cina, tra cui si parla di spostamenti dei server, non solo dei dati ma anche delle chiavi crittografiche su suolo cinese, su hardware cinesi e controllati da persone che sono...
Poi prof, ho una domanda.
Aspetti lei. Poi tra l'altro ho scoperto dall'articolo che l'iPhone non ha più scritto Made in China, Designed in California. Perché non ce l'ha più scritto? Perché quando Apple presentò un design sul suolo cinese, i cinesi si arrabbiarono e Apple al giro successivo decise di far togliere la scritta Designed in California. C'è un altro rapporto strettissimo per tutto quello che riguarda la moderazione dell'App Store, in cui i moderatori in Cina sanno quali sono i contenuti da rimuovere, e qui non stiamo parlando più di tette al vento come nel resto del mondo, ma stiamo parlando di Piazza Tiananmen, dove si sa non è mai successo niente.
Assolutamente, ci
mancherebbe. Piazza Tiananmen,
cioè, dove? È a Prato o ad Aosta, Piazza Tiananmen, se non sbaglio.
A Vercelli, dove ci sono i robottini.
E quindi appunto mette in fila tutto questo articolo, mette in fila tutto questo per dire ragazzi, la Apple comunque, ok, bella la privacy, però... è l'azienda che spinge la privacy. Beh, uno, se hai i soldi per comprarti l'iPhone, perché sennò non meriti di avere la privacy, e la seconda, se non sei cinese, perché per quanto poi in realtà non ci siano, non fa esempio che in questo caso questo dissidente è stato beccato perché hanno aperto le chiavi del suo account iCloud, però come dire, la possibilità è molto forte e sicuramente ci sono, ecco, tutte le premesse.
Allora, c'è una domanda che mi più leggo questi reportage, questi articoli, queste inchieste, mi faccio. Allora, Tim Cook continua a dire, anche in questi casi, che i dati dei suoi utenti, anche di quelli cinesi, sono tutti sicuri perché è cifrato troppo bene, i dati arrivano cifrati, eccetera. Perché la Cina vuole tanto averli a casa sua? Perché
se fosse uno, cioè alla fine è secondo me anche coerente per uno stato dire ok, ma lo diciamo spesso anche noi con, certo, il dati, con il GDPR, noi vogliamo che i dati sono sul territorio europeo perché sappiamo a quel punto tecnicamente almeno a che leggi sono sottoposte, chi ci può avere, vi può avere accesso, e se succede qualcosa,
ma se non ci si può
mondiale,
avere accesso in nessun modo.
Non ho capito qual è il tuo discorso, Francesco.
No, il mio dubbio è che quando, cioè, più Apple continua a dire i dati sono cifrati, sicuri, è impossibile accederci, però alla fine cede a questa cosa di metterli
in Cina,
e spostarli.
Sì. In Cina è dichiarato che le chiavi le hanno anche
appunto,
le ha anche
però il momento in cui
cinese,
esistono delle altre chiavi, si sa, queste, esatto, possono prima o poi circolare, quindi hanno...
Vabbè, una chiave deve esistere per forza, esatto, per quello che è la crittografia.
Il fatto che esista
una chiave dovrebbe averla solo l'utente.
O esistono veramente due sistemi iPhone, due sistemi iCloud e due sistemi server completamente indipendenti.
No, quello è la
da qualche
è la
parte
tesi.
C'è un qualche buco, c'è una backdoor.
Quella è la tesi, no? La tesi è quella che per il governo cinese abbiano sviluppato un fork con le caratteristiche di crittografia allargate, in modo che...
Vera domanda è quanto questo sia confinato veramente solo alla Cina.
Sì,
ecco,
certo,
questo
certo,
è poi il dubbio certo, complottista ah, con certo, tanti no, punti no, esclamativi.
Vabbè, complottista dopo Snowden, questo non è più niente, c'è più niente di complottismo in tutto questo. Però allora, adesso sto cercando di recuperare però l'articolo originale, però a un certo punto mi sembra dice parlasse proprio di hardware dedicato allo storage delle chiavi, però devo cercarlo.
Io mi ricordo. Beh, ma in generale comunque quando si hanno delle crittografie si usano dei chip sicuri che sono fatti apposta, quindi con degli hardware che fa parte in generale, anche se su un sistema cloud vuoi creare delle chiavi ci metti dei server apposta fatti in un certo modo, quindi...
Allora, qui dice l'articolo, i dipendenti statali della Cina fisicamente gestiscono i computer. Apple ha abbandonato la tecnologia di crittografia che usa nel resto del mondo dopo che la Cina gliel'ha bandita. E le chiavi digitali che sbloccano le informazioni in quei computer sono sono immagazzinati in data center che they are meant to secure, che quindi in teoria dovrebbero tenere sicuri.
Ok.
Che però sono direttamente le proprietà del governo cinese.
Certo.
Esatto, prodotti in
certo,
Cina.
Certo.
Sono
certo,
asset
certo,
strategici.
Certo, certo. Da piazza Tiananmen andiamo in Armenia. La seconda decisione dell'Oversight Board di Facebook, questa specie di corte, di tribunale, di organo, non è neanche consultivo, perché credo che le decisioni dell'Oversight Board siano almeno
non discutibili.
Almeno finché Zuckerberg non dice no, non lo sono più, perché poi è una cosa privata che ha fatto lui, che ha creato lui, eccetera, ma per il momento sono binding, sono
vincolanti. Fatti un no, bravi.
Se solo ci fosse una parola italiana per
dire binding.
perfettamente.
Questa lingua italiana non è abbastanza comunicativa.
Complimenti, no, certo, che l'ha inventata,
siamo noi
al volo,
che non la sappiamo abbastanza, anziché leggiamo troppo roba in inglese e poi non ci vengono i termini.
Diciamolo, sono decisioni bindanti.
Mamma mia, ho freddo.
C'è Darth Vader col cappotto, c'ha il mantello nero in pile pesante, trapuntato.
Vincolanti, va bene, rimaniamo a questa
prego,
antica forma.
Prego, raccontatemi degli armeni.
Vai Michele.
Articolo di Politico che appunto riporta questa decisione dell'Oversight Board che
obbliga Facebook
a ripristinare, okay. Praticamente si tratta di un post di un utente fatto non so oramai quanti mesi fa, in cui diceva "The Armenian genocide is a lie", quindi il genocidio armeno è una bugia. Mm-hmm. Con una foto sotto, ok? E della foto poi venivano sottolineate alcune cose, tipo questo soldato sta reggendo il feto che è appena estratto dalla pancia.
Ma non sono sicuro che fosse questo. Questo è un tweet che ho trovato io, ma non credo che fosse lo stesso su Facebook.
Sì, la foto era sempre su quello.
No, secondo me, almeno io ho capito che il tweet era quello, anche perché poi The Armenian Genocide is a lie.
No, Michele, parliamo di Facebook, quello è un tweet. Sono due cose diverse.
No, vabbè, sono blu tutti uguali.
I'm blue.
E niente, vabbè, in ogni caso, adesso
no, era diverso. Adesso,
non viene
adesso ti racconto io che cos'era. No, questo qui è tutta un'altra cosa. Questo tweet che l'ho messo è una conseguenza delle polemiche che si sono scatenate sulla rete da una parte e dall'altra. Uno dei problemi grossi è anche questo, l'abbiamo detto più volte, il fatto che la roba sparisce dalla faccia della terra nel momento in cui viene censurata. E anche chi deve studiarla, commentarla, chi deve fare informazioni, non ha modo di accedervi. Per cui tutti gli articoli che parlano di questo problema non vi mostrano, e anche noi su Digitalia non possiamo vedere il coso originale e commentarlo. E infatti abbiamo preso questa cantonata. Il tweet non c'entra niente. Adesso mi ricordo perché l'ho letto oggi pomeriggio. Il post originale era il meme del supereroe con i due tasti. Ok, avete presente il meme
che deve premere quello
di
qua,
su
e
non sa quale scegliere. Esatto. Ci sono i due tasti, sulla faccia c'è una bandiera turca e le due opzioni sono il genocidio armenio è una bugia, e l'altro è gli armeni erano terroristi e se lo meritavano, per cui due scelte esattamente non so. Ed era però un tweet satirico che prende in giro Erdogan e la politica anti-armena, certo, e negazionista dello sterminio degli armeni, operata dai turchi oramai
dagli ottomani
un secolo e mezzo fa. E, quindi,
ma infatti di Armenian Genocide di Salai è un po' uno dei meme con cui viene portata avanti in realtà appunto la battaglia, perfetto, di rievocazione del genocidio armeno, adesso a prescindere da quale fosse il contenuto, però sì.
Perfetto. Quella foto invece, quel tweet che ho messo io, in realtà è serio. Non è come quello che Facebook lo viene obbligato a rimettere col meme satirico, eccetera. E sul discorso del genocidio armeno, per il quale ci sono, leggo, una marea di prove tirate fuori dagli storici, eccetera, è un argomento di quelli molto caldi in Turchia. Perché se chiedi ai turchi, quelli un po' nazionalisti, caspita, un po' pompati, c'è chi lo nega, c'è chi semplicemente non lo nega, ma
tipo
dice
Erdogan.
Esatto, ma c'è chi non lo nega, lo nega per facciata, ma non lo nega nel senso di... E sono quelle beghe che gli esseri umani sono bravissimi a creare con la loro voglia di fare guerre, conflitti e robe del genere. Io non ho idea di se quella foto... c'è una foto storica con scritto un gruppo di armeni in uniforme,
In realtà no, perché se leggi sotto le reply, sì, c'è la stessa foto in risoluzione maggiore. Non sono bambini. Non so se uno sta reggendo tipo una mela, poi a meno, ecco, che non è, perfetto, riadattata anche la seconda, perfetto, foto, però è in buona risoluzione, si vede che sta tenendo tipo un pomo.
Però so sul discorso sul discorso armeni o meno terroristi o robe del genere, io non ho certamente dubbi che almeno una frangia degli armeni abbiano tentato di resistere, di opporsi al loro sterminio, chi ha cominciato prima, chi ha cominciato dopo, non ne ho la più pallida idea. Cioè, se avessero vinto i nazifascisti, i nostri partigiani sarebbero stati distrutti e sarebbero stati, certo, additati alla stessa maniera. Erano dei terroristi e se lo meritavano. Gli esseri umani sono bravissimi a fare a spargere del sangue, a fare le cose più turpi, e i social network sono il posto peggiore per sostenere una o l'altra tesi. Su questo non c'è dubbio, anche lì dovrebbero essere
assolutamente, e non lo abbiamo assolutamente visto nella guerra Hamas-Israele delle ultime settimane.
Non c'entra assolutamente niente.
Scusate.
Assolutamente non si è vista tifoseria, non si è visto niente.
Ma ci mancherebbe, cioè è ovvio che i terroristi si nascondono nel palazzo della stampa della Associated Press. Scusa, mi sembra che è ovvio che nessun giornalista...
È evidente che i giornalisti sono terroristi.
Certo, ma assolutamente. E che però i giornalisti nostri è ovvio che non debbano parlare troppo di queste cose, non ne parliamo di quelli americani. A proposito, avete visto il casino che sta succedendo perché per l'oppositore bielorusso... che era sul volo Ryanair, mm-hmm, che hanno fatto atterrare di forza, hanno costretto ad atterrare per poter arrestare questo giornalista, certo, dissidente al governo bielorusso. Tutto il mondo oggi è scandalizzato, l'Unione Europea ha scritto una nota che è un precedente terrificante, una cosa
flashback
del genere. Terrificante, cioè mica, no, quando hanno fatto atterrare, non mi ricordo quale diplomatico, perché pensavano che ci fosse Snowden,
Snowden.
Hanno
era
fatto
sull'aereo
benissimo.
Della Bolivia forse.
Snowden è un terrorista.
È un terrorista come gli armeni, Snowden, hai ragione.
Snowden è un armeno, fra l'altro. Cioè,
ragazzi.
È un terrorista.
Vabbè, come quando tiravano via i terroristi per apportarli a Guantanamo.
La verità.
Anche da qua da
non
Milano.
Esiste, ragazzi. La verità non esiste. Non esiste. La verità non esiste. Almeno dove leggete, la verità non esiste. È terribile, è bruttissimo. La verità potreste trovarla in un bagno turco.
Infatti volevo capire come potevi fare il salto alla corona successiva. Adesso vai avanti, continua che ti sto aspettando.
Adesso ti meriti di parlarne solo tu.
Allora, ho scoperto, grazie a voi, a Michele, a Franco, che hanno postato questi articoli, una nuova categoria di video su Twitch, quindi assolutamente legittimi, che sono i video di gamer che magari un po' meno bravi, a quanto mi è parso di capire, di quelli che fanno gli altri video, che però hanno questa abitudine di farli all'interno di vasche da bagno calde o bagni turchi, sì, o cose del genere. E l'altra caratteristica è che spesso sono di sesso femminile, non solo, e prevalentemente in bikini. Non penso che faccia cioè, parte del nuovo set,
perché
di
l'aerodinamica del mouse è molto più
certo, esatto,
Francesco, col tailleur nel bagno turco non ci puoi andare.
No, infatti no, pazienza, ma poi cioè, hai provato, hai visto, Franco, ti sei mai messo in bikini a vedere quanto velocemente spari, quanti FPS riesci a ottenere?
Certo. Cioè, poi se ti cade il PC nella vasca sono problemi, però.
Però potremmo fare.
Però sì, comunque
è creato un problema politico. Il problema è come li categorizziamo questi, esatto, perché non stanno facendo nudo o atti che abbiamo già messo nell'eula, dicono quelli di Twitch, per cui li possiamo bannare. Però non è che siano neanche... E fra l'altro mi chiedo com'è che di colpo si è data questa moda, cioè c'è stato il primo e gli altri che hanno detto ok, tutti quanti però, in bikini a fare...
Comunque lo hot tub in realtà la traduzione diciamo non letterale ma...
È la jacuzzi,
è il tubo caldo.
È la jacuzzi, ah, no. È la jacuzzi.
È bella la traduzione letteralista. E lo tub, certo.
Perfetto.
Esatto.
Per cui
no, allora, poi come dire, su Twitch non servono gli streaming dalle vasche da bagno, che sarà il nostro prossimo speciale estivo, ci tengo qui ad annunciarlo, e non servono le vasche da bagno per fare, come dire, stream dal velato retrocontenuto
soft porn.
Ma siete troppo armeni. Così mi piace. Chiedo scusa agli armeni che ci ascoltano, ma ormai è diventato un meme della serata.
E quindi, come dire, è semplicemente uno spin-off di una, come dire, di un'impostazione artistica di streaming che in realtà già esistono e vanno avanti. Quindi, come dire, fa parte di qualcosa che già c'è su Twitch. Se è giusto che ci siano, appunto, ci sono cose molto peggiori.
Ma tu,
comunque, ieri ho imparato, guardando come questa dire, streamer che continuava a giocare a Mario Kart, come arrivare sempre settimi o ottavi in Mario Kart, che è importante, perché tu guardi gli altri streamer e vincono sempre e non ti insegnano come si arriva ultimi. È utile, secondo
poi
me.
Poi ci sono gli streamer maschietti che invece sono invidiosi, perché dicono queste qua bastano che fanno vedere un po' di pelle e già e si beccano decine di migliaia di subscriber. Io invece, che se faccio vedere la pelle, c'ho il pelazzo, purtroppo non posso farlo. Ragazzi,
c'è la scelta.
Benvenuti sul pianeta Terra.
Oggi c'è gender fluid, se hai dei problemi in tal senso, fatti mettere due tette e fai lo streamer. Cioè, se è importante per te fare lo streamer e avere successo mostrando la pelle, oggi non c'è più quella...
Fai una cosa ancora meglio, apri un canale con una foto sfocata e dici mi sto cambiando il bikini. T'assicuro che metà dei canali della categoria hot tub è così, è gente che aspetta ore che qualche modella torni, poi vai a vedere l'info del canale e vedi che è un ragazzino brufoloso di 12 anni e dici ma perché?
Oppure usi l'intelligenza artificiale come quella, che era un giapponese o un cinese, che di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, quello dalla chioma affluente, che poi si faceva passare per l'intelligenza artificiale.
E comunque l'intelligenza artificiale serve anche perché, diciamolo la verità, i filmini d'amore che ci sono adesso non hanno più quel sapore che avevano quelli di una volta, no?
Prego, vai avanti. Tanto sto registrando.
Accomodati.
Prego. Ed è per questo che un noto sito di film d'amore che quelli di Apple non conoscevano, evidentemente.
Cosa non si fa per cambiare discorso?
Esatto. Hanno deciso di prendere tutti quei vecchi film del fine del 1800 addirittura, quindi insomma, e ristrutturarli, restaurarli in 4K grazie all'intelligenza.
Rimasterizzarli. No, rimasturarli, l'ha detto. No, il titolo su Pornhub è proprio quello.
No, il titolo su Pornhub in realtà è rimasterizzarli. Poi i giornalisti e gli articolisti, in questo caso i titolisti, hanno detto che divertiamoci
un
pochino.
Francesco, il titolo della cosa su Pornhub è Pornhub Presents Remastered. È proprio il nome del progetto.
Che è una tecnica di produzione, vabbè.
Rimasturazione.
Quindi hanno rimasturato questi vecchissimi video in qualità da 2000, non dico da 2021, però sicuramente
4K, quindi insomma
Ma c'è... Beh, infatti io abbiamo credo un po' tutti per puro spirito digitaliano per andare a vedere di cosa si sta parlando.
No, io
abbiamo
no.
Dovuto...
No, no, io no.
Bravo. Allora ti posso dire che io sono andato e mi sono portato avanti e comunque ci sono, ho apprezzato la fotografia, ho apprezzato anche, come dire, il lato artistico della cosa, anche perché poi, come dire, sai, uno è abituato a vedere quei vecchi film tipo Dalla Terra alla Luna, mm-hmm. Metropolis, mm. Muti.
Il dittatore.
Che però,
Il dittatore.
Il dittatore Charlie Chaplin, certo. E però vedi che comunque queste persone nel oramai 100 e veramente qualcuno 100 e 130, 140 anni fa in realtà facevano le stesse cose che facevano oggi davanti ai computer.
Ultra grandi.
Sì, ultra però non so se, come dire, essendo rimaste frizzate nel periodo, nella pellicola, non rientrano più,
sono ancora
nella categoria grandi.
Esatto.
Tecnicamente sono, speriamo siano maggiorenni, se no.
Sì, ma a quei tempi però, non si facevano il problema.
Esatto.
Comunque mi ha mandato un tweet Schiller che mi chiede dov'è che li può andare a vedere.
Schiller sta scoprendo un mondo nuovo in questi giorni.
Grazie.
Grazie.
Ma perché nessuno me l'ha detto prima?
Ma quindi internet serve a questo? Internet serve anche a questo.
Pare che Schiller oggi, sono passati 4-5 giorni,
non esce di casa da
no, è arrivato in tribunale col bastone bianco e gli occhiali neri scuri e il cane guida.
E soprattutto ha detto: ma perché sui nostri telefoni non c'è sta roba?
Schiller, cosa mi combini? Vabbè, e Obama che cosa ha detto Obama degli UFO? Mamma, come la mandiamo lunga oggi.
Mamma mia, Obama ha fatto una rivelazione.
Quelle cose tecnicamente corretto. Era, credo, da Stephen Colbert, perché credo di aver anche visto il pezzo. Ha detto che gli UFO esistono, però nel senso
in risposta a uno dei musicisti, tra l'altro, esatto, che è tipico intervistatore.
No, forse era
non ha detto che gli UFO esistono, attenzione. Gli hanno fatto vedere questo filmato nel quale c'è questo strano oggetto volante non identificato, cioè UFO che si muove triangolare in mezzo all'inquadratura, e lui ha detto: beh, certo, il filmato è autentico.
Certo, e quello è un UFO, nel senso che è un oggetto non identificato.
There's some things I just can't tell you on air.
But you'll tell us off air.
Per cui ha messo le mani
da James Corden, non era da Stephen Colbert.
You know, no, look. The truth is that when I came into office, I asked, right?
Dimmi che hai il jingle di X-Files.
Dice che ha chiesto, appena arrivato alla Casa Bianca, dove era il famoso corpo dell'alieno di Roswell. Questa è la cosa fondamentale.
Ma, you know, they did a little bit of research and...
hanno cercato.
Hanno fatto un po' di ricerca. Hanno detto no.
Hanno cercato su internet.
Ma dietro c'è, si vede uno che fuma dietro appoggiato.
Però ha detto ci sono delle robe che non sappiamo esattamente cosa siano e che si muovono in maniera assolutamente innaturale, come nessun oggetto di produzione umana può muoversi. Detto questo, simpatico, bello. Ma perché sono stati rilasciati dei video del Pentagono che assomigliano un po' a quelli dei vari leak di X-Filiana memoria di roba eccetera, e pare che nelle prossime settimane arriverà l'unica cosa buona che ha fatto Trump in tutto il suo mandato, arriverà a compimento questa procedura per la liberalizzazione, per la pubblicazione di questo rapporto del Congresso su questi documenti, appunto fortemente voluto dal presidente Trump. Bene.
Io me lo immagino che è arrivato il primo giorno col suo Big Mac in mano. Allora io voglio che vengano rilasciati i video su UFO.
Primo. Vabbè, è così. Però vabbè, non sarebbe la prima cosa che chiedi anche tu quando ti presenti lì nello studio ovale e diventi presidente degli Stati Uniti.
Chi ha ucciso Kennedy? Numero uno. Ma dai, no, l'avete ucciso voi della CIA o no?
No, se ti eleggono presidente sai già benissimo chi ha ucciso Kennedy. Sei già parte di quella cricca, per cui non c'è dubbio.
Secondo, fatemi parlare con l'alieno di Roswell, che tanto sappiamo che è lì.
Vabbè dai, gingini del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli dei giorni, i regali dei digitaliani per i digitaliani. Le voci di Digitalia selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Francesco, dai tu il là a questo giro di gingilli.
Io vi porto un gingillo che vi porterà a capire di più di voi stessi e in un certo senso anche a una profonda tristezza interiore. Io ho scoperto che avrei potuto leggere 41 libri, avrei potuto correre per 8500 chilometri, 214 maratone e studiare 31 crediti universitari, eccetera, e invece ho guardato 35 giorni di serie su Netflix.
questo solo nell'ultimo mese.
No. Questo, no, perché ho tanti altri servizi di streaming. Questo grazie a un sito, un servizio che è su comparitech.com, che permette di vi fa scaricare dal vostro account di Netflix il file Excel che contiene tutto quello che avete visto. Per ogni film, episodio, va a guardare la durata, la lunghezza, si fa un po' di conti e vi tira fuori alla fine quanto avete guardato di film, di serie, quanti minuti al giorno, banalmente. Quanto tempo, e vi tira fuori una marea di statistiche assolutamente molto carine, interessanti, molto inutili, perché continuerete a guardare Netflix e tutto il resto tanto.
Vabbè,
quanto
ma
prima,
è inutile anche Netflix, per cui se già guardate Netflix,
esatto,
sito,
però
le statistiche
è interessante.
Inutili, è interessante. Grazie Francesco, bello, carino. Michele.
Allora, una delle cose simpatiche del 2021 è che si stanno sviluppando tantissimo i servizi sul cosiddetto Fediverse, che è un network federato su cui si possono costruire dei servizi, e, ad esempio il Mastodon, che è l'equivalente di Twitter, ci sono gli equivalenti di Instagram, e poi ce n'è uno che si chiama Lemmy, che è l'equivalente di Reddit. Quindi è un appunto su server federati, quindi completamente decentralizzati, per quanto poi mantenga la stessa struttura di Reddit con le subreddit, con c'è anche la moderazione, l'upvote, il downvote e così via, però secondo me in questo tipo di servizi poi si vedono degli scampoli di quello che era il web magari 15-20 anni fa, quello un po' più se vuoi anarchico, un po' più libero e aperto. Infatti, se andando su lemmy.ml, ma c'è anche poi l'applicazione, basta andare avanti. Innanzitutto, ovviamente, i numeri sono abbastanza bassi, nel senso, mediamente su collegati contemporaneamente ci sono nell'ordine delle centinaia di persone, magari, mentre su Reddit sono milioni. Però se vai a vedere ad esempio le comunità, quelle che appunto sono le subreddit più sottoscritte, cioè, la prima è privacy, la seconda è technology, la terza open source, Linux, Libreculture, Fediverse e così via, fino ad arrivare poi, e poi è bellissimo perché ci sono tutte le comunità a tema di sinistra, perché sono comunque è molto sviluppato nei giri anarchici, anche in quelli comunisti, quindi ci sono tipo le subreddit di estetica comunista con tutti i poster dell'ex Unione Sovietica. Lo trovate appunto su lemmy.ml, ci sono anche le applicazioni che da scaricare su F-Droid rigorosamente, non esatto, su Play Store, e niente, bello,
molto bello Michele. Fra l'altro cito che nelle comunità in crescita di oggi c'è quella dedicata a Roblox, che è questo nuovissimo gioco appena uscito e quindi evidentemente sta sfondando anche su Lemmy.
L'idea dei social network federati e di questo tipo di ambienti, che era nato credo con Diaspora, non so se ve lo ricordate Diaspora, effettivamente è una bella idea. Poi Diaspora non ha mai avuto successo per tutta una serie di motivi, ma io ad esempio ho installato un client Mastodon, perché parte dei commenti allo sviluppo di quelle cose di cui parlavamo prima, podcasting 2.0, viene coordinato tramite Mastodon, ed effettivamente è una bella idea, no? Permette di creare tanti piccoli stati che poi si possono federare o meno tra di loro, eccetera. Per cui immaginatevi un Twitter spezzettato, federale, dove ci sono appunto, cioè, se volete vi installate il vostro server di Digitalia col Twitter di Digitalia, che poi si può parlare col server di un altro podcast, che però non si vuole federare assolutamente col server dove parlano di cosacce brutte o roba del genere. Molto, molto interessante. interessante come idea, molto, mi piace molto. Potrei parlarvi di un client per Mastodon a questo punto come gingillo del giorno, ma me lo tengo magari per una delle prossime settimane, perché importante, è uscito 1Password for Linux. Credo che fossero in tanti ad aspettare questa cosa. Non so, i duri e puri di Linux sono per il software open, e questo non è open, e può essere considerata una delle dei difetti, se vogliamo, più importanti di 1Password. Però è una cosa, beh, quando si parla poi di carte di credito, di password e robe del genere, la cosa è ancora più importante. Però è un'azienda che devo dire che negli anni ha sempre dimostrato un enorme rigore, serietà nel suo sviluppo e nel suo modo di gestire la cosa, per cui penso che sia degna di fiducia. Credo che ci fosse già la possibilità di utilizzare 1Password nel browser in formato JavaScript, e adesso sono uscite le applicazioni native compatibili sia con GNOME che con KDE, insomma.
Non lo installo KDE da una vita e l'ho sempre chiamato KDE.
KDE, perfetto, con la sua solita interfaccia molto pulita e molto simile a quella che c'è sulle altre piattaforme. Andate a darci un'occhiata. 1Password for Linux, lo trovate linkato insieme a tutti gli altri gingilli del giorno, digitalia.fm/576. Abbiamo fatto lungo, ma quando ci si diverte è normale tirarla un po' di più. Speriamo che vi siate divertiti anche voi. Se vi siete divertiti e avete sentito materiale interessante, la raccomandazione è sempre quella: portate amici su Digitalia, ci cercano su qualsiasi programma per podcast, per open podcasting tanto meglio. Se non sapete cosa scegliere, avete iOS, Castamatic, ve la consiglio io personalmente, anche perché l'ho sviluppata io, ma anche in video su YouTube, su Twitch in diretta lunedì sera, ci potete ascoltare mentre registriamo direttamente al nostro sito, potete guardarci su Twitch, insomma, modi per assistere, per abbeverarsi alla fonte digitaliana ce ne sono migliori. Portate i vostri amici, che fate loro un favore, lo fate a noi, e soprattutto fate bella figura. Direi che per questa puntata è tutto. Dalle Mi Studio Liguria 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola un ciao da Michele Di Maio,
e un ciao anche dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia. E abbonatevi al nostro YouTube, che dobbiamo arrivare a 1000.